È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Berlusconi manda l'esercito a Napoli.
Ah, forse perché ci sono le elezioni, forse.
Ma io penso di sì, l'esercito a Napoli ancora una volta per togliere quello che abbiamo visto noi oggi appena siamo arrivati. Cioè, un esercito di immondezze.
Totale.
Però,
un sacco di immondezze.
Chissà perché pochi giorni prima delle elezioni, come mai?
Questo è il partito dell'amore, il buon governo. Beh, ha ragione, insomma, manca 2 settimane, quindi...
Berlusconi, audio.
Dato che... A Napoli ancora si sono riformati i mucchi di immondizie per le strade. Abbiamo chiesto ancora una volta l'intervento dei nostri militari e da lunedì metteremo nuovamente in campo i nostri 73 mezzi con 150 uomini, 170 uomini per far ritornare Napoli ad essere una città civile.
Questa cosa è abbastanza curiosa per tornare a far diventare Napoli una città civile. Cioè, oggi Napoli è una città incivile.
Questo dice Berlusconi. Berlusconi, 2 punti, Napoli non è.
Siamo alla zanzara in diretta da Napoli.
Ma dove mi hai portato, direttorissimo, a Napoli?
800240024, io ci ho messo 50 minuti, distanza 4 chilometri per arrivare qui. Vabbè, è un casino perché ci sono le elezioni, ci sono i lavori della metropolitana.
Traffico pazzesco.
C'è un traffico pazzesco. Davanti a noi Raimondo Pasquino, buonasera.
Buonasera
uno dei candidati,
il candidato carne e ossa,
del terzo polo, candidato del terzo polo, cioè dire una coalizione formata da, lo sai tu, non
sì.
Sai da chi è formata, da chi è formata, avanti.
C'è Futura Libertà, questo è sicuro.
Sicuro,
no?
Un po' zoppata però c'è.
Poi ci sarà l'UDC, questo credo sia altrettanto sicuro.
C'è Lombardo.
Poi c'è Lombardo.
Il signor Lombardo, qua non c'è il signor Lombardo, no? In generale, il terzo polo c'è anche... Qui non c'è il signor Lombardo, MPA, no, non l'appoggia lei.
No,
l'appoggia perché non l'appoggia. Poi
c'erano altre liste civiche, immagino.
L'API Rutelli.
Una sola.
L'API di Rutelli, certo.
E la lista civica che ho promosso io.
Benissimo, benissimo. Allora, vogliamo far ascoltare però di nuovo Berlusconi, perché dice è l'ultima volta che io mando i militari a Napoli. Lei è favorevole ai militari a Napoli, signor Pasquino?
Beh, certamente non per fare il servizio che stanno facendo, e che sono stati chiamati a fare. Perché è una vergogna per noi cittadini vedere che per tenere pulita la città, che è strumentalmente tenuta con i sacchetti in mezzo alla strada, debba venire l'esercito.
Come strumentalmente?
Cioè, è strumentalmente, perché ormai sono alcuni mesi che si tengono i sacchetti in strada e che un po' perché il sindaco...
Strumentalmente perché? Per elezioni?
Beh, certo.
E chi lo fa? Vantaggio? Chi ha che ha un vantaggio da questo?
E beh, chi poi gestirà il fatto che Napoli si farà il nuovo miracolo del vice di San Gennaro? Sa cosa dicono i napoletani?
Che dicono?
Che il nostro presidente del Consiglio ha preso il posto a San Gennaro, che si è incazzato e non ha fatto il miracolo l'ultima volta, perché dice è possibile che ci sia qualcuno che fa i miracoli al posto mio. 3 anni fa lui vinse le elezioni sull'immondizia a Napoli, disse che aveva liberato Napoli dall'immondizia e ci ritroviamo, guarda caso, dopo 3 anni nella stessa
Ho capito, però lei dice che Berlusconi apposta non ha risolto il problema poi vincere le elezioni.
Gli amici di Berlusconi.
Gli amici di Berlusconi. Però questa città non è amministrata dagli amici di Berlusconi.
Beh, ma non è solo, vede.
C'è la regione,
certo,
la provincia.
Certo. E infatti il problema dei rifiuti.
Allora mi dica, il responsabile di questa situazione oggi sono gli amici di Berlusconi alla provincia, alla regione.
Mettiamoci anche il sindaco della città. Perciò noi siamo il terzo polo.
Dunque, però in primis ci sono gli amici di Berlusconi alla regione e alla provincia.
Che hanno lasciato che il sindaco non facesse, perché sennò poi è una definizione politica, non trovasse i siti di trasferenza dove si porta l'immondizia quando per un motivo qualsiasi viene meno una discarica, viene meno un sito dove si fanno le separazioni.
Cioè, lei dice Berlusconi manda i militari, ma è responsabile della situazione dell'immondizia di adesso.
Certo, perché avrebbe dovuto dire.
È il primo. E l'ha fatto apposta.
Diciamo che gli torna utile, però i cittadini poi una volta possono essere fatti fessi, la seconda no.
E vedremo.
A Napoli, a Piazza Garibaldi, di sotto, alla Duchesca, si fanno i pacchi, qua dietro, di fronte alla stazione, si fanno i pacchi. Cioè qualcuno arriva e dice voglio comprare una macchina fotografica, ebbene il film l'abbiamo visto, questo compra e trova dentro un mattone. Ora, la prima volta lo fanno fesso, la seconda non accetta.
Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. A proposito di miracoli di Berlusconi, ne ha fatto scendere lo stesso Berlusconi oggi nella conferenza stampa in cui ha annunciato questa cosa dei militari. Facemmo il miracolo, dice lui, 3 anni fa. Dicevano Silvio Santosubito, poi la colpa però non è stata mia, cioè in questi 3 anni
adesso
la città non ha fatto quello che
doveva. Lo hanno declassato.
A che cosa? Da santo a che cosa?
No, neanche beato, lo hanno messo tra...
Ma chi lo ha messo? Chi?
E i cittadini, guardi che i cittadini poi non sono fessi, lo so.
Vedremo.
Lotta Pasquino, eh?
Lotta come un leone, rettore dell'Università di Salerno. Ma lei è rettore dell'Università di Salerno, perché si candida a Napoli, scusi?
Perché sono napoletano.
Lei è napoletano, cioè è pro tempore a Salerno.
No, vado a lavorare a Fisciano perché mi porto tutte le mattine da buon lavoratore.
Lei è nato a Napoli?
Io sono nato in Calabria, sono venuto in questa città per studiare quando non c'erano le università al sud, e ci siamo con la famiglia, ci siamo innamorati di questa bellissima città, era il 63, e siamo rimasti qua.
Di che tifoso lei?
Del Napoli?
Certo. Beh, non è che non si può essere per forza...
No, come si fa a non essere tifosi del Napoli?
No, se no, è su quello le elezioni sono importanti.
No,
tifosi...
l'ho detto. Quando a Napoli la Salernitana faceva i derby, io ho sempre dichiarato...
Dica una cosa carina
Ha sempre tifato per il Napoli.
Dica una dolcezza su Rivellini, una cosa carina su Rivellini.
Una cosa carina su Rivellini.
È un signore.
Come un signore? Un signore sicuro. Un signore nel senso un gentiluomo.
Perché stamattina abbiamo...
Rivellini, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, che Rivellini appoggiava all'inizio, in realtà nemmeno troppo esplicitamente, la candidatura di Raimondo Pasquino, cioè era un po' indeciso su che fare, e poi a un certo punto ha rotto con Bocchino e adesso appoggia Lettieri, e con lui pare una parte di Futuro
per
Libertà
dirla,
a
per
Napoli.
Eurodeputato
Rivellini, che noi conosciamo.
Per dirla tutta quanta, lui non è che ha appoggiato parzialmente, lui ha fatto l'inizio della campagna elettorale, la presentazione del candidato, c'erano tutte e tre.
A lei che diceva Rivellini?
E Rivellini ha detto appoggiava me. Poi invece quando sono arrivati altri nel FLI, lui ha lasciato, e noi lo dobbiamo ringraziare perché stamattina abbiamo scoperto che uno degli arrestati a Quarto era quello che Rivellini aveva messo nella lista FLI. Se l'immagina a sentire.
Cioè lei sta dicendo Rivellini ci avrebbe portato nelle sue liste.
No, era già pronta la lista con Quarto.
Con un inquisito,
in cui...
poi arrestato.
No,
uno che hanno arrestato.
Allora, il fatto... Rivellini è un grande signore, una persona per bene, fuori
però,
discussione.
Portava gestali.
Però forse si era un poco distratto sulla legalità rispetto a questo episodio, poi altri non ne conoscono.
Bene, allora Berlusconi, il miracolo, facemmo il miracolo, sentiamo.
Il miracolo fu fatto, quel problema allora il governo lo risolse, vi ricordate i cartelloni Silvio Santosubito nelle strade di Napoli? Credo che fu davvero un miracolo, ma lasciammo un testo preciso di ciò che Comune e Regione dovevano fare. Né l'una né l'altra istituzione hanno fatto ciò che era necessario fare e siamo da capo.
La tarantella è sempre più di moda.
Bene, bene. Questa è la Zanzara, avete sentito Berlusconi oggi sui militari a Napoli, ma oggi, caro Parenzo, è anche una giornata importante a prescindere da Napoli. Adesso ci troveremo fra poco con Raimondo Pasquino, che è il candidato del Terzo Polo, nonché rettore dell'Università di Salerno, nonché tifoso del Napoli, nonché a questo punto non dico nemico, ma avversario di uno che era prima suo alleato, come il signor Rivellini. Poi lui non è mai una persona moderata.
No, una persona, i giornalisti dobbiamo sempre fare
sempre esagerare, noi dobbiamo sempre esagerare. Che cosa stavo dicendo? No, è la giornata dei sottosegretari. È la giornata dei sottosegretari.
Dei responsabili.
Non solo dei responsabili, non ci sono solo dei responsabili.
Ride il rettore.
Lei pure li chiama disponibili, no?
No, io non lo so.
Come li chiama questi responsabili?
Io li chiedo responsabili a fare in modo che poi arrivino i posti sotto governo.
lei dice così.
La chiamerò Magnifico d'ora in poi, bellissimo.
No, grazie,
allora, questi sottosegretari, ce ne sono alcuni.
Me li può leggere? Perché
no,
non
c'è Berlusconi, sentiamo dalla voce di Berlusconi.
Vi do la lista che è stata effettivamente approvata. Il sottosegretario, l'onorevole Misiti alle infrastrutture, l'onorevole Rosso all'agricoltura, l'onorevole Bellotti al welfare, l'onorevole Polidori e l'onorevole Melchiorre allo sviluppo economico, l'onorevole Cesario all'economia, l'onorevole Gentile ancora all'economia, l'onorevole Catone all'ambiente e l'onorevole Villari ai beni culturali. So che ci saranno tante ironie al riguardo, ma non mi sembra invece che queste ironie siano fondate.
Beh, insomma, non so se sono fondate, però un nostro amico, l'onorevole Roberto Rosso, che ha fatto i Salesiani con Berlusconi, e disse una volta proprio qui alla Zanzara il 4 di febbraio che Berlusconi è un sultano.
L'archivio dei Cruciani,
carta canta, voce canta. Rosso, sentiamo Rosso così per fare un esempio, ma ne abbiamo centinaia di esempi. Anche Belotti, quello che assomiglia a Spalletti, l'ex allenatore della Roma, disse a Fini: tu sei come il nostro Mosè,
portaci fuori dall'Egitto,
portaci fuori, sei la nostra salvezza. 5 minuti dopo era tornato con Berlusconi, adesso è sottosegretario. Rosso. Sentiamo Rosso.
Sembra un po' come dice Repubblica, ha l'atteggiamento un po' da sultano, cioè sembra incredibile, cioè, come dire, nelle democrazie occidentali siamo abituati ad avere leader che hanno un altro atteggiamento verso la vita.
Ok, ma il sultano ti ha nominato sottosegretario, Rosso, è sultano ma ti ha nominato sottosegretario, è una cosa pazzesca. Pionati era un po' deluso perché non è arrivato a essere sottosegretario di queste parti, lo sai Pionati, no? di queste zone.
Zona di De Mita, no?
Poi ci sono due casi, quello di poi De Mita pure ne parleremo, no, il caso di Scilipoti non c'entra niente perché Scilipoti
caso patologico quello.
No, vabbè, questo abbiamo già dato ieri, poi faremo risentire.
Immagino.
Non è stato nominato né sottosegretario né viceministro, eccetera,
questo
eccetera.
Si era dato tanto da
c'è
fare.
Il caso dell'imprenditore, quello che stava con Beltroni, come si chiama? Adesso mi sfugge naturalmente.
Caleano,
Massimo Caleano, bravo, che è stato nominato consulente di Berlusconi per l'export.
Ah, però.
Consulente personale.
Ah, però. Personale.
Noi non abbiamo il LICE, l'Istituto del Commercio con l'Estero, il Ministero del Commercio con l'Estero,
certo,
se non sbaglio.
Sì.
E abbiamo
c'è Expo, la società che gestisce Expo stessa,
consulente personale del Premier per l'export. Pare che Razzi, quello proveniente dall'Italia dei Valori, invece sia consulente del Ministro dell'Agricoltura, sì, per la lotta alla contraffazione.
Beh, però è competente su questo,
sulla contraffazione.
No, non lo so, non ho la minima idea.
Sì. Traffico, torniamo subito con Raimondo Pasquino qui da Napoli, la Zanzara.
Siamo qui per farsi cose migliorino tutto il dì.
Bene, la Zanzara in diretta da Napoli, 800 24 00 24. Primo ospite Raimondo Pasquino, rettore dell'Università di Salerno, nonché candidato del Terzo Polo. Non ho capito bene, Pasquino, se lei però è favorevole o no, ce lo dica in maniera chiara, ai militari a Napoli, all'arrivo lunedì dei militari a Napoli.
Ma io ho già detto.
No, non è favorevole.
Non possiamo far
no,
fare.
Dunque, noi ai militari a Napoli.
Ma certo che no.
Nemmeno per togliere qualche immondizia,
ma
qualche sacchetto.
Ma io penso
eccetera.
Che i militari debbano fare altro e che in questo momento, anche se vengono per togliere l'immondizia, è una funzione che non bisogna assolutamente
dunque,
pensare.
Se lei dovesse essere eletto, non li chiamerebbe mai per non chiederebbe
bisogno,
mai l'aiuto dell'esercito.
Ma non ci sarebbe bisogno se io fossi sì.
Vabbè, adesso, c'è la bacchetta magica.
Non faccia come Berlusconi.
Non arriveremo ad avere l'immondizia. Perché, le ripeto,
adesso
c'è perché l'hanno voluta. E allora le sto dicendo, perché io l'ho detto in tempi non sospetti, un mese fa ho detto al presidente della regione e all'assessore all'ambiente che se il sindaco che doveva trovare i siti di trasferenza dove portare l'immondizia in attesa di mandarli a discarico, di mandarli negli stir, noi non avremmo avuto questo. E la risposta è stata: ma se non lo vuol fare, che possiamo fare noi? L'ha detto Berlusconi, che la colpa è anche di chi aveva la responsabilità di imporre.
Ma lui si riferiva al comune, naturalmente.
No, anche la regione ha detto. Se lei è stata, diceva la regione e la provincia.
Insomma, vabbè.
Quindi io non mi sarei ridotto, perché un sindaco non deve ridurre la città in queste condizioni.
Comunque lei dice: lunedì vengono i militari, per me non dovrebbero arrivare.
Non dovremmo arrivare a questa condizione.
Poi no, ai militari a Napoli. Allora, un'altra cosa,
notizia,
Pasquino.
C'è notizia?
No, è interessante questa questione di. È interessante questa questione di delle liste pulite, no? Delle liste cosiddette inquinate. Lei qual è il suo paletto? Cioè uno inquisito, rinviato a giudizio, eccetera.
No, il mio paletto, noi abbiamo firmato.
Se uno nelle sue liste fosse indagato, che succederebbe? Lei lo inviterebbe lo inviterebbe a uscire dalle liste?
Ma
solo indagato.
Ovviamente il reato di indagato dipende di che. Certo, perché la politica deve essere una politica trasparente.
Cioè basta essere indagati per andare fuori da una delle mie liste.
Certo,
per quando basta essere indagati,
amministrativi,
no.
Sì.
Beh, secondo me nelle liste, cioè, gli indagati non possono essere prosciolti.
Poi dipende da che cosa uno è indagato.
Certo, infatti, perché vede, il problema è questo: quando si chiede di amministrare una città, il sospetto che questo possa essere, se è indagato per aver, non so, fatto un reato di bassissimo, allora non è nemmeno un problema di indagine, è un problema, cioè il discorso dell'amministratore. L'amministratore intanto si può impegnare se è libero da qualsiasi questione di carattere.
Allora, sai chi è uno dei consulenti, credo, del signor Pasquino?
No.
Klaus Davi.
Klaus Davi, veramente? Klaus Davi, sì. Lo salutiamo.
Salutiamolo.
Due persone così diverse, cioè, agli antipodi.
Lei totalmente. Vestito in modo così, così partenopeo, con questi vestiti ottimi, ottimi sartoriali, e il signor Davi magari in modo un po' più eccentrico.
Nostro carissimo amico, il signor Davi, sì, sì, suo consulente, una persona così distante, così diversa, cioè un mix.
Ma il partito ha ritenuto che ero carente nella comunicazione.
L'UDC,
la coalizione.
La coalizione, diciamo, hanno ritenuto che è carente in comunicazione quando c'è stata la presentazione.
E le hanno messo l'ottimo Klaus.
E mi hanno messo.
E il consiglio migliore che Klaus le ha dato qual è?
Di andare a fare nella festa che abbiamo tenuto con i ragazzi una canzone che potesse risvegliare i ragazzi ad una attività, e quindi abbiamo messo Torero di Carosone.
Lei l'ha cantata?
No, non l'ho cantata, l'abbiamo lanciata come inno di questa battaglia.
Torero, com'era? Torero?
Torero?
Olè. Consiglio di Klaus Davi,
meraviglioso.
Torero. Klaus, io penso se all'ascolto puoi fare di meglio, però la questione della tassa sui rifiuti, tassa sui rifiuti, lei dice la vuole abolire, anche quello è un consiglio di Klaus Davi.
No, non è che la voglio abolire.
Lei ha detto basta sui rifiuti, tassa. Non pagate più la tassa sui rifiuti.
No, io non ho detto questo, io sono un legalista, sì, lo so, però scherziamo anche noi.
Lei ha detto che è ingiusto pagare la tassa sui rifiuti.
C'è la legge, il decreto legislativo 22 del 2007.
Adesso non ci citi il decreto legislativo.
No, del 2007, quindi 4 anni fa, dice che la TARSU, cioè tassa, deve diventare tariffa, TIA, tariffa dell'igiene ambientale.
Sì.
Quindi i comuni, e Napoli tra questi, dovrebbero trasformare, perché non si deve pagare più in ragione dei metri quadri dell'abitazione o del sito commerciale, insomma di tutti quelli che pagano, ma in funzione di quelli che sono...
Ma oggi l'evasione quant'è della tassa sui rifiuti a Napoli?
È abbastanza alta, perché ovviamente non c'è controllo. Ma
sa la cifra? Quant'è?
No, non so qual è la percentuale, ma credo...
Non sa qual è la percentuale dell'evasione della TARSU?
Della TARSU, no, onestamente non ho
la... Si candida sindaco di...
No, ma perché? Noi dobbiamo dire che la TARSU...
Quanto costa l'abbonamento mensile dell'autobus a Napoli?
Ci sono da 50 euro.
Quello minimo?
Il minimo credo che costi i 45 euro.
40?
40, vedi,
vabbè,
40,
ma io sono
50.
Uno che viaggia, vedi, viaggio in metropolitana. Io abito in una zona di Napoli dove non hai bisogno di camminare con la macchina, perché c'ho tre funicolari, c'ho la metropolitana, quindi. Però consumi il biglietto di volta in volta.
La raccolta differenziata quant'è?
In che senso?
A Napoli la percentuale di raccolta
molto bassa, dichiarano il 18 o il 20%,
bravo,
ma è ancora
20%,
più bassa.
19,3.
Sono documentato. E comunque la legge ci impone entro il 2012 di fare...
Però
il
la TARSU la doveva sapere, la TARSU.
Quanto è l'evasione? Guardi, il problema è che ognuno la stiracchia come vuole. L'evasione non ci deve essere, la combatteremo, così come combatteremo anche il non pagamento dell'acqua, per esempio. In questa città si dice che l'acqua si perde nelle condotture perché molti non la pagano, anche questa.
Senta, però andiamo alla questione politica di fondo. Adesso lei spera naturalmente di arrivare al ballottaggio. Nel caso di arrivare al secondo turno, nel caso in cui, cioè al ballottaggio, nel caso in cui non ci dovesse arrivare, lei che fa?
Io vedo.
Mettiamo che non ci arrivi.
No, ma non lo possiamo mettere. No? Se uno è napoletano ed è scaramantico, non...
Però scusi, Pasquino.
Faccia tutte le corna del caso. Facciamo, però forse deve rispondere.
Tiriamo un corno.
C'ha il cornetto.
Così a caso dice lei sceglierà sulla base del di un lancio del dado.
No, c'ha il cornetto veramente.
Tocchiamo tutti il cornetto
del corno Pasquino. Di Pasquino.
No, Pasquino, adesso.
Sì,
mettiamo che è un caso impossibile. Lei non arriva al ballottaggio. Sì. Chi sceglie? Per esempio, mettiamo che al ballottaggio arrivi Lettieri, il signor Lettieri e il signor Morcone. Lei chi vota?
Che indicazioni dà?
Beh, dico, guardi, il problema di fare delle scelte...
Bocchino ha detto mai con Lettieri.
Dice equidistanti. L'ha detto stamattina, io le dico le ultime, stamattina ha detto saremo equidistanti e saremo con coloro i quali hanno la legalità come obiettivo primario.
Questo però è esplicitamente mai con Lettieri.
Che cosa ho detto io? Innanzitutto ci siamo incontrati soltanto due volte, con Lettieri e con gli altri, perché Lettieri evita il confronto.
Vabbè, però lei, se si dovesse essere di fronte a una scelta, tanto poi ci arriveremo.
Ma non
compete Lettieri,
ma non compete.
Come non compete?
No, è candidato sindaco
ai partiti della
coalizione. Compete a tutti coloro i quali hanno...
Ma forse per lei a chi si sente più vicino? A Lettieri o a Morcone, per esempio? De Magistris o no? Lei, per esempio, De Magistris è escluso che lei lo possa appoggiare al secondo turno, se dovesse arrivare De Magistris.
Ma vede, nell'amministrazione...
Vabbè, a me non mi dica De Magistris mai.
No, Perché lei vuol dire De
Magistris? No, lo so. Questa è la notizia. Potrebbe anche
potrebbe votare. Potrebbe anche votare De Magistris.
Perché in cambio i temi tra legalità, questo lei dice.
Cioè, De Magistris.
Cioè, tra Lettieri e De Magistris è meglio De Magistris.
Certo. L'ha detto,
ma
l'ha detto.
Vede, Lettieri ieri ha dimostrato di non conoscere i problemi della nostra città.
Quindi
di non
tra
sapere.
Lettieri e De Magistris è meglio De Magistris.
Magistris. Diciamo che nessuno dei due. E quindi
no, come no?
Sta a far furbetto,
meglio De Magistris, dica la verità.
Non mi faccia dire cose che io non penso.
Pubblicità 800240024. Torniamo dopo il giornale radio in diretta da Napoli, La Zanzara. Eccoci, sempre in diretta da Napoli, 800240024, questa è la Zanzara, caro Parenzo, e abbiamo di fronte a noi Raimondo Pasquino, candidato del Terzo Polo. Signor Pasquino, noi abbiamo l'abitudine da qualche giorno a questa parte, Parenzo si era un po' presa male, di fare annunciare il telegiornale della terza rete, il telegiornale il TG3 diretto da Bianca Berlinguer, da una signorina che ha frequentato molto le case, le dimore del premier, si chiama Maristel Polanco, una signorina molto
la
bella.
Conosce, l'avete sentita nominare lei?
No, mai.
Nominare sì, ma
nominare sì, non ha il piacere di conoscerla, nemmeno noi perché era collegata via telefono, purtroppo. Però ci ha detto delle cose molto interessanti e soprattutto si è proposta come annunciatrice per noi e con buoni risultati, sentiamo.
Sì. Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Ancora molti punti oscuri nel blitz contro il capo di Al-Qaeda, una storia di torture e tradimenti, vacilla l'alleanza con il Pakistan. Per la prima volta a Ground Zero, Obama rende omaggio alle vittime dell'11 settembre, l'ex presidente Bush non partecipa alla cerimonia. Hillary Clinton a Roma per la riunione del gruppo di contatto. Nessuna scadenza all'impegno della NATO in Libia. Arrivano 9 nuovi sottosegretari e Berlusconi ne promette altri 10. L'opposizione spettacolo indecoroso. Fini, provo compassione. Via al decreto per lo sviluppo. Tremonti, nessun costo per il bilancio. Spiagge concesse per 90 anni. Insorgono i Verdi, regalo ai privati. Arrestato a Parma Calisto Tanzi. Il patron della Parmalat condannato ieri dalla Cassazione a 8 anni e un mese di carcere. Bertolaso, Balducci, Anemone. I nomi dell'inchiesta sugli appalti del G8. Chiesti 19 rinvii a giudizio. Confermata l'estraneità di Scaiola.
Poltrone, altre 10, hai sentito Parenzo, no? In arrivo altre 10.
Sono stati premiati, diciamo.
Eppure no? Questo governo era partito con un numero di sottosegretari molto basso, ti ricordi, fu una sorta di record. Poi la politica ha preso il sopravvento e soprattutto...
bisognava una certa politica.
Vabbè, una certa politica. Non è che sia uno scandalo. Nominare i sottosegretari di per sé non è uno scandalo. Bisogna vedere naturalmente come ci si arriva, qual è il percorso politico. Secondo me non c'è mai bisogno di aumentare il numero di sottosegretari.
Che valore aggiunto porteranno questi nuovi talenti? No, perché
secondo me, nessuno. Era un modo di premiare gli eroi del 14 dicembre, che non sono gli eroi dell'11 settembre, ma gli eroi del...
Bella anche la trasmissione, questa idea, no?
È bello, quello degli eroi poi è un accostamento molto...
Gli eroi del 14 dicembre, quelli che hanno salvato Berlusconi il 14
candidato maschio, io lo dico bravo sto Cruciani.
No,
bravo,
no,
bravo,
no, 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 adesso non voglio. Non voglio elogi
non vota Napoli,
di nessun tipo, non vota.
Ma, non facciamo. Ma io vorrei anche di venire da noi all'università dove c'è la nostra radio.
Vada, Cruciani, scusa.
Fare il direttore della radio.
Vada a fare il
direttore della radio all'università di Salerno. Si arrabbiano. L'attuale direttore si arrabbia.
Riconoscono il merito e le capacità.
No, quindi direttore della radio Cruciani. Potrei fare il vice direttore.
No, il vice. Il codice. Fare il consulente. Il consulente del.
Solo una consulenza.
Ma come si permette? Ma che vergogna.
Come no? Ma perché il consulente
il
superiore
Klaus Davide al... Cruciani potrei fare. No, ma che dice? No, ma come si permette?
Ma per carità non è una... no, il consulente di livello.
Vabbè,
so
torniamo, alle cose
torniamo a Razzi che è esperto, lo sai di che cosa? Non è esperto a Razzi, non è esperto di contraffazione perché è stato nominato esperto di contraffazione per il ministro Romano.
Romano, sì.
Sentiamo che ha detto al TG3 stamattina.
Sentiamo. Allora Razzi, lei è diventato consulente del Ministro dell'Agricoltura per la lotta alla contraffazione, ma che cos'è?
Una bella nomina, non so, c'è molto da lavorare.
Ma lei è un esperto di lotta alla contraffazione, è un esperto?
Ma vedi, io in emigrazione ho lavorato tanto anche con gli amici ristoratori, dove spiegavo...
Lei non era il ristoratore però.
No, io non sono un ristoratore, però sono un buon...
Buon gustaio.
Un buon gustaio, ma devo dire un buon cuoco. Ah. A tempo perso, molte volte, aiuto anche mia moglie a cucinare.
Pazzesca! La contraffazione, cosa c'è? Sono un buon cuoco, dice. Robi i pazzi, come dite a Napoli? Robi i pazzi.
Come si dice?
Roba da pazzi.
No,
no,
come si dice in napoletano? Poi, no, ma lei lo sa in napoletano o no?
Insomma, lo capisco bene.
Come lo capisco di governare Napoli, amico mio?
Un po' lo parla o no?
Lo
no.
Parlo, lo, è nell'espressione.
Reginella, la sa la canzone Reginella, non è napoletana, però... Cioè. Non la sa Reginella.
O mia bella Madunina?
Mia bella Madunina?
Beh, sì, no.
Come fa questa?
Beh, cioè, sa più mia bella...
Oh mia bella Madunina, e poi quando si
ti che domini
in Milano,
cioè lei sa cantare Oh mia bella Madunina, no, ma non Reginella,
questa è la notizia,
questo qua Vasquino, lei si candida a fare il sindaco di Napoli e ci canta Oh mia bella Madunina e non Reginella.
Reginella Reginella pure.
Va bene, 800 24 00 24, dove andiamo? A sentire Sgarbi, che non è stato nominato sottosegretario, sì, perché dice ha la trasmissione in televisione. Ho capito, ma
non
è che
partirà mai, tra l'altro.
No, no, adesso
partirà,
parte il 18
sì,
maggio.
Che parta presto.
Parte il 18 maggio, però non è che l'alternativa debba essere necessariamente o sottosegretario, no, dato che ha 40 incarichi, oppure la trasmissione in televisione. Comunque, sentiamo Sgarbi.
Mentre sarei stato felicissimo di fare il sovrintendente, ho rifiutato la richiesta del Presidente del Consiglio di fare il sottosegretario ai beni culturali. L'ho rifiutata ovviamente non per umiltà o per mio destra, perché non posso, non per questioni politiche, ma perché il 18 sopra la biennale, con la biennale preparo un programma televisivo che è del tutto incompatibile con la funzione governativa e che sarebbe stato ridicolo dopo 6 mesi di preparazione interrompere per assumere il vanto di un ruolo politico.
Lo stesso Sgarbi dice una cosa curiosa su Berlusconi, sentite.
Io ho una media buona attività sessuale e ho ancora un certo tempo davanti a me. Picasso l'ha tenuta fino a tempi molto inoltrati, rendendo adolescenziale quella del nostro premier, il quale vive nell'affanno di arrivare a 80 anni, ora nella quale mio padre gli ha dato la ineluttabile indicazione di una decadenza della funzione. Mio padre ha 90 anni e da 10 pare che abbia dei problemi.
Ha capito Pasquino? Berlusconi vuole fino a 80 anni fare attività sessuale. Dunque c'è tempo anche per lei, che ne ha, mi sembra?
67.
67.
67.
Lei si sente... No, si sente ancora...
Quanti saranno? 17 ancora?
No, 13, per arrivare fino a dove vuole arrivare Berlusconi, secondo Sgarbi.
Secondo Sgarbi. Avanza il tempo del...
Il tempo avanza. Lei da questo punto di vista è ancora... No, se la cava ancora, se la cava ancora bene, senza problemi.
Abbastanza.
Con qualche magari aiuto, ma insomma...
Qualche aiutino ogni tanto, no. Nessun aiutino, no. No, ma sa, ogni tanto la politica affronta anche questi temi qui, no?
È giusto che così sia. Se serve l'aiutino, uno deve...
È uno,
è un grande tema questo del priapismo politico, no? Io credo sia un tema di attualità.
Assolutamente di attualità.
Dove andiamo?
Lei, per esempio, le feste, niente, feste non le organizza a casa sua, no?
No, no, no.
No, feste no.
No, ma dove sono? La festa, che male c'è organizzare una festa?
Beh, bisogna essere portati a fare le feste.
Lei non è molto portato a fare le feste.
Assolutamente no.
Senta, lo sa che Maradona vuole ottenere un bello sconto dal fisco, no?
Beh, cerca qualcuno per portarlo a Napoli, immagino.
Certo, perché non può.
Beh, ma le tasse si
ma paga. Se lo merita un bello
deve
sconto.
Deve pagare le tasse, se
tutto, tutto.
Ma è un ladro o no, sto Maradona? Diciamo
no, non ha pagato le tasse.
Ma è un ladro?
Una cosa grave, è una cosa grave. No, un ladro, perché ma perché? Un ladro, perché ladro? Perché sono ladri, sono evasori.
Ha rubato al fisco.
È un evasore fiscale.
È un evasore fiscale. Dunque, prima di venire a Napoli deve pagare tutto.
Deve pagare quello che deve pagare. Poi se il fisco vuol fare un accordo, perché serve tra l'altro per recuperare almeno una certa parte,
certo.
E questo è un compito del fisco. Per quanto mi riguarda, un evasore fiscale lo considero un delinquente, non un ladro.
È
uno che ha fatto in modo che lo Stato non avesse quello che è giusto dai guadagni, perché tutti paghiamo le tasse ed è giusto che così sia.
Dunque, nonostante sia un suo idolo, come immagino, Maradona.
Ah, certo, Maradona ha fatto.
Però prima di mettere piede a Napoli deve conchiudere la sua vicenda.
Deve chiudere la vicenda. Poi se fa con un patteggiamento, come quando si patteggiano i reati, gli si dà uno sconto.
Non, ma se lo merita questo sconto, secondo lei?
Ma secondo me più che meritarselo, forse è opportuno, perché perlomeno recuperiamo una parte, tra nulla. E quando è stato fatto l'accordo sulla Lazio, non so se voi
lo ma anche ricordate, con altri grandi campioni.
Con altri grandi campioni, l'importante è dire, riconoscere, perché vede, in questo forse c'è anche la responsabilità di qualche consulente, che avendo detto se tu fai così non paghi le tasse, e questi si sono messi in quella condizione. Se c'è questo aspetto che può giustificare il pagamento, non ci dimentichiamo, la Loren finì in galera.
Sì, sì, certo.
Perché
certo.
Il suo consulente non aveva pagato le tasse, quindi poi non c'è la possibilità. Ora, se Maradona, pagando la quota di tasse, che può essere un giusto ed equo patteggiamento col fisco, consente allo Stato di rientrare di una parte di quello dovuto, io non mi lamenterei di questo, non sono un pasaradan.
Senta, lei intitolerebbe, siccome Berlusconi ha detto che per lui ci vuole uno stadio a suo nome perché ha vinto un sacco di... Lei il San Paolo lo intitolerebbe a Maradona?
No.
Perché?
Beh,
perché non ha pagato le tasse.
No, perché tra l'altro, voglio dire, lo stadio è stato intitolato, ma poi dobbiamo come dire, dare un esempio in positività. Maradona come atleta è stato un grande atleta, come persona di riferimento non credo che abbia dato grandi esempi per poi richiamarlo.
Droghe, cose,
cioè. Beh, insomma, ha frequentato
anche. Non è stato un buon esempio.
Non è stato un buon esempio, e quindi intitolargli uno stadio mi pare. E poi facciamolo dopo, quando fra 100 anni avrà lasciato questa terra.
Lo
lasciamo agli altri.
Senta, lei invece i registri per le unioni civili, quelle tra omosessuali, li farebbe a Napoli? Fosse eletto sindaco?
Credo di no. Perché questo...
E se vedi per strada a Napoli, qui al centro, due ragazzi o due ragazze che si baciano, che effetto le fa?
Nessuno. Li invidierei.
Come li invidia? Questo è divertente.
No, invidia il bacio di qualsiasi.
Tra due persone. Invidia l'amore, cioè, anche tra due uomini, tra due persone dello stesso sesso.
Per cui non le fa impressione. Cioè,
no, assolutamente. Non va, scherziamo. Ma mi fa.
No, perché a qualcuno dell'UDC invece, il professor Buttiglione, un po' impressione gli fa.
No, però io dico, se due ragazzi.
Cioè, due maschi che si. Diciamo, no, non maschi. Proprio lingua.
Due maschi che si fanno.
Due maschi. Ci ha ripensato, no, dico due maschi fa
la componente reazionale.
La componente di un cittadino che dico certe cose non mi scandalizzano.
Aveva capito un uomo e una donna? No, che domanda era? Due uomini o due donne che si baciano?
Che si baciano,
lo facciano in privato, lo facciano
ostentando,
un bacio
normale, insomma. Non...
E che differenza c'è? Qual è il limite? Con la lingua?
Il limite è come si vuole ostentare una condizione di omosessualità che può essere mantenuta nelle condizioni della normale attività tra due persone.
Cioè, non ho capito, lo devono fare solo a casa loro il bacio? Due omosessuali?
Lo devono fare nelle condizioni in cui non diano, come diceva il padre e come diceva Gesù, scandalo agli altri. Perché se
cioè fanno... In privato.
Beh, però lei ricorda il detto "o portet ut scandala eveniant". È importante che ogni tanto accadano degli scandali.
Gli scandali veri, quelli sono scandali, come dire.
Senta, due domande velocissime. Chi ha fondato il Mattino di Napoli?
Scafoglio, se non ricordo male.
Scarfoglio e Matilde Serao.
Sì, Matilde Serao. 1880 qualcosa.
92, quasi, 92. Quasi, 92 quasi, no? Ultimo film di Troisi.
È quello, Il Postino.
Il primo?
Il primo Ricomincia da tre, mi pare.
Bene. I napoletani come chiamano Corso Umberto?
Rettifilo. Tenga presente che Troisi è nato a San Giorgio. Io sono stato sindaco di San Giorgio, so dove è nato, dove vivevo.
Lo frequentava, lo conosceva.
Era iscritto all'università.
Fermata della metropolitana appena inaugurata a Napoli.
Fermata?
Della metropolitana appena inaugurata.
Quella dell'università.
Bene.
Piste ciclabili? Quante piste ciclabili ci sono a Napoli?
Nemmeno una pista ciclabile.
E quando ci sarà la prima pista ciclabile?
Gli anni dei due scudetti del Napoli.
Gli anni dei due scudetti del Napoli, uno è l'86, è 87 mi pare. No, era l'80, io ero sindaco, quindi...
Cioè, che annata calcistica era?
86-87.
E l'altro?
E maggio dell'87 lo festeggiamo, e l'altro poi? Due anni dopo, per l'89.
No, che anno calcistico era?
88-89.
89-90. E il massaggiatore storico di Maradona?
e quello che vabbè
Salvatore Carmando, grazie, grazie a Pasquino, grazie,
magnifico rettore,
grazie, pubblicità,
grazie.
Se ci voterete vi risparmierete un mucchio di parole inutili, campagne elettorali, manifesti colossali, tante facce sorridenti così.
Ci sono manifesti soprattutto di lettieri che spende un sacco di soldi qui a Napoli, dove siamo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24. E quanti soldi spende questo lettieri? Un sacco di
soldi. Domani bisogna chiederglielo.
Assolutamente.
Ma viene da noi, no?
Sì, dovrebbe venire. Dovrebbe. Perché qui col traffico è un casino tremendo, non si sa bene come.
C'è un po' di traffico. C'è uno dei problemi di Napoli.
Uno dei principali problemi di Napoli.
Il traffico.
Clemente Mastella, buonasera.
Salve, Zanzarotti.
Come sta? Come sta?
Carne
ha proposto ossa. Senatrice a vita Sofia Loren. Una cosa pazza.
Il volere Sofia Loren, chi scegliereste?
Sofia Loren.
Allora.
Ma non l'ho capito.
Non è che però la prima cazzata che mi viene in testa la dico io, Comunque.
No, quello l'ha detto Lettieri.
Chi ha speso di più di Lettieri?
Chi ha speso di più?
De Vangisis.
No, giuro. Ma lei ce l'ha con De Magia, era fissazione la sua.
Fino anche nei cessi pubblici stanno i manifesti suoi, giuro.
Ma perché lo attacca subito?
Ma non può avere speso più di Lettieri, impossibile.
No, guardi, ha speso credo più di Lettieri.
La campagna
elettorale, tanto è vero che oggi
chi gli dà i soldi? Chi gli dà i soldi?
Ah, questo chiedere a De Magistris, non lo so, certamente.
Why not?
Ha speso, giuro, ha fatto una campagna. Da te gli ho detto, ho posto alcune domande. Durante la campagna elettorale gli ho detto, deve dire da dove prendi i soldi, non l'ha detto. Se è giusto in una città come Napoli che muore di fame, sì, tanta gente muore di fame, sì, investire, ma basta che voi girate, cioè qua il traffico è immobile, ma ci stanno gli autobus che rendono immobile il traffico, in cui ci stanno tutte le facce dei Magistris.
Ma io ho visto quelle di Lettieri
soprattutto.
No, ma guardate, a voi avete visto una parte degli autobus, no, e l'altra parte degli autobus si occupa dagli altri, l'unica non si occupa da
però
me.
La sua
no.
Lei quanto ha speso per esempio, Mastella?
Ma io poco, quanto? Non so quando arriva. Ma 200. Forse me no, che 200?
80.000 euro, meno, 80.000
euro. Se alla fine arrivo meno.
Non tenevo, ragazzi.
Qua, niente
come
soldi.
Fa? Com'è? Scusi. Com'è?
Niente soldi. Tutti lei ce l'ha messi, questi soldi. Vabbè, qualche amico, qualche finanziamento, sì, qualche amico imprenditore. Della Valle, amico della Valle.
Non chiedo a Diego.
A Diego niente.
No, non è la campagna elettorale nazionale in cui puoi chiedere di più, eccetera. Qua.
L'avete ingrassata però, Mastella? Come? L'avete un po' ingrassata?
Perché io la campagna elettorale l'ingrasso. Aumento, cioè vai da una parte e mangiucchi, vai da una parte. Poi chi faccia la campagna elettorale tradizionale, quindi come tale.
Come funziona? La campagna elettorale tradizionale.
Non tengo gli autobus, quindi devo andare a piedi, dopodiché mangio e
una cosa pazzesca.
Ma che cosa? Ma tu, questa è la
camicia. No, una cosa pazzesca.
Quanto pesa lei, Mastella?
È un quintaluccio.
Siamo sul 100.
Scendere, aumentare con i voti e scendere con il peso.
Ma è vero che si avvicina al terzo polo lei? Così dico,
mi avvicino, se si avvicina al terzo polo a me, io mi avvicino al terzo polo. Adesso, diciamo che oggi ci guardiamo con
interesse.
Ora bisogna, se questo interesse diventa amore o interesse rimane interesse, basta.
Cosa bisogna fare perché diventi amore?
Non lo so, vediamo, mi vorrei una cosa alla volta.
In uscita lei non è mai stato nel PDL.
Io sono sempre là, quindi mi ritrovo là al centro.
Ma Berlusconi, se lei si dovesse accordare col terzo polo, col suo arcinemico Fini, oggi Fini ha detto che Berlusconi è un disperato, non so che ha detto, è patetico, no, una cosa di questo tipo.
Ma non so, queste cose qua, a parte dall'altro, non mi piacciono mai.
Berlusconi merita compassione. Ha detto, perché Berlusconi a sua volta ha detto che il presidente della Camera ci legava le mani, l'accordo con i giudici, e Fini ha detto
che è sbagliato, cioè dice la verità, insomma bisogna evitare che la politica sfoci in tutto questo, insomma no. Soprattutto sono grosse personalità e...
ma lei quando va nel terzo polo? Quando ci va nel terzo polo?
Ma non lo so, per ora fatemi stare qua nel polino di qua, fatemi vedere un po' di voti, non mi fregate pure questi voti, questi pochi che ho,
lei spera di fare un buon risultato qui a Napoli come candidato sindaco
e dopo
c'è l'accordo col terzo polo.
E poi dopo vediamo con chi mi accordo, perché insomma devo fare
Ma esiste il terzo polo poi soprattutto? Esiste?
Dove, a Napoli?
Ma in generale esiste?
No, le dico come andrà io.
Chi è il leader del terzo polo, per esempio?
Dove?
Il leader in generale del terzo, chi è?
Diciamo la verità. Il leader è sempre quello che è il partito maggiore, quindi in questo caso oggettivamente è l'UDC.
Dunque, il leader in questo momento è Casini.
Insomma, se c'è una dimensione di questo tipo è così.
Montezemolo può essere leader?
Ma Montezemolo va, secondo me, farà una scelta di tipo completamente diverso.
Cioè?
Cioè farà una cosa tutta sua, non può entrare in una logica di partiti.
Un nuovo partito farà, secondo me.
Lui farà, secondo me, una discesa in campo, se la fa questa discesa in campo, è tutto a verificare, però è probabile, molto probabile. Se la fa, la fa un po' come quello che fece Berlusconi, cioè in nome dell'antipartito. Quindi non può scegliere né con Casini, né con Fini, il terzo polo, no. Perché deve identificarsi una cosa completamente diversa. Cioè
fa le liste civiche sue.
Esatto, una sorta di lista, come fu Forza Italia. Quando
cercando poi di aggregare le persone più
dopodiché vicine. Sì, vede chi aggregare, vedere come fare, perché quello che gli mancherà sarà il supporto di natura logistica. Non dimenticate che all'epoca, nel 94, Berlusconi utilizzò, voglio finire anche la stando, quella della standa, cioè nel senso che allora la standa era di
Berlusconi, eccetera.
Tutto quello che poteva, perché? Perché quello che gli mancava era attrezzatura, cioè non era un partito. Quindi
utilizzerà allora?
Montezemolo. Non la Ferrari, la Ferrari appunto, correrà fuori, quindi va all'estero, non sa dove andrà, in Nove Castagne, insomma, no, dovrà utilizzare tutti i supporti e tutti quelli che gli possono dare una mano sul piano logistico, operativo.
Senta, ma questi responsabili trattano bene, riescono a trattare bene con Berlusconi, ottengono un sacco di roba.
Immaginate se fossi cittadino responsabile, sarei stato il capo di Volta Gabbana, questi invece sono responsabili, cioè se passavo io da una parte all'altra è il capo di Volta Gabbana, invece qua sono responsabili, beati loro che sono responsabili.
Cioè questi passano da una parte all'altra.
E nessuno dice nulla.
Qualcuno dice qualcosa,
un sacco di persone dicono, criticano, eccetera. Oggi il capo dell'opposizione, Bersani, ha detto delle cose pesanti, eccetera, eccetera. Insomma, c'è qualcuno che critica queste cose qui. Comunque sono abili, ottengono posti da sottosegretari.
Lottano.
Meglio di Mastella, meglio di come trattava Mastella, considerato sempre il re. Il re di queste cose qua, di queste trattative, considerato,
rosso. Diciamo la verità, insomma, che Posci di Poti possa fottere Mastella, poi è la fine del mondo, no.
Senta Scili Poti ieri cosa ha detto a Parenzo, invece, questo è diventato ormai un cult, direi un cult, sulle note di Zanzara Parti lo metterei come al solito, voglio risentire Scili Poti scatenato contro Parenzo in un magnifico... editoriale, no, in una magnifica predica.
Editoriale, mi sembra un po'
eccessivo, però una sorta di predica.
Un corsivo.
Sentiamo.
Chi è cristiano non può amare la morte, Parenzio. Non capisci niente, Parenzio. Sei fuori dalla logica di Cristo. Un cristiano non ama la morte, un cristiano ama la vita, un cristiano cerca di redimere, un cristiano cerca di riportare sulla retta via. Parenzio, sai che cos'è la Bibbia, sai che cos'è il Vangelo? Parenzio, svegliati, cerca di essere qualcosa veramente di costruttivo per i tuoi figli. Non parlare di cristianità quando non conosci il significato della parola.
Ancora.
Parenzio, cristiano significa rispettare gli altri. Parenzio, cristiano significa non uccidere. Parenzio, cristiano significa non togliere la vita a nessuno. Ma capisci di ciò cosa sto parlando? Parenzio, ma tu ti rendi conto che sei un giornalista, che fai un danno che diventa irrimediabile per coloro i quali credono in dei principi e dei valori? Parenzio, svegliati, togliti da là, perché il danno che tu fai è veramente irremediabile. Sei un grande mediocre. Ma perché sei mediocre? Perché capisci quello che io ti sto dicendo, ma soltanto per spirito di bottega e soltanto per stupidità devi sostenere l'incontrario di quello che sto dicendo io. Questo è il fatto grave, non che tu sei vuoto. Tu non sei vuoto, tu sei peggiore, perché tu capisci di che cosa io sto parlando. Parenzio, ti amo io, ti voglio bene. Tu sei un essere umano, sei un figlio di Dio. Spero che Gesù Cristo ti illumini, perché sei veramente la distruzione non dei miei figli, ma dei tuoi figli, Parenzio.
Questa era Scili Poti di ieri. Noi non riusciamo più a condurre dopo queste cose. Questa è, non riusciamo
è
più
l'anno
a...
zero della radio, è tutto finito. Dovrà essere tutto finito.
C'era qui Mastella basito. Di cosa si sta parlando? È un'intemerata. Tutto è nato da una domanda, caro Mastella: ma lei è favorevole o no all'uccisione di Bin Laden? E lui si è arrabbiato e dice: ma non è possibile chiedere a Scili Poti cosa ne pensa di Bin Laden?
Regole,
E lui di fronte a questo
non ami Dio, intemerata. Io gli voglio bene.
Comunque no, le assicuro, tra Scili Poti e lei qualche differenza, diciamo, politica. Se lei non dovesse arrivare al ballottaggio al secondo turno a Napoli, chi appoggia, caro Mastella?
De Magistris.
Mettiamo che ci siano Lettieri e Morcone.
Per chi voto?
Per chi sceglie di dire ai suoi elettori.
Non voto a Napoli.
ci ha fregato.
Come non vota a Napoli? Non vota a Napoli. Però,
cioè,
però
non vota a Napoli.
Sì. È vero, cioè, sì. Cioè, l'unico che non vota a Napoli, tra l'altro, dei candidati sindaco, credo, tra i principali. L'unico che non vota a Napoli. Comunque, in ogni caso,
darà indicazioni di voto per.
Può dare indicazioni ai suoi elettori. Di votare
se li fotteranno, magari, no?
Non esistono le truppe mastellate, allora.
Non esistono le truppe mastellate. Le famose,
i miei elettori magari, se ne fotteranno. Bellissimo.
Probabilmente se ne fotteranno. Cioè, lei non darà nessuna indicazione, no? Se ne frega.
Non so, vediamo chi va al ballottaggio.
Tra Lettieri e Morcone, mettiamo. Lettieri e Morcone. Chi preferisce lei?
Insomma, vediamo il giorno dopo, no? Vediamo che succede.
Vabbè, ma avrà una preferenza tra
vediamo,
i due.
Vediamo, preferenza, su quello non
c'è dubbio.
Non c'è discussione.
Cioè, sicuramente Lettieri.
Cioè, come dire, tutti i mesi ne hanno 30 meno uno che ha 31, quello è 31,
cioè il male assoluto De Magistris. Sì, Mastella due punti, De Magistris il male assoluto.
Quello mai.
Ma l'ha rovinata De Magistris. Lei lo vede come la persona che l'ha rovinata.
Ma a parte rovinare, cioè ha rovinato tantissime persone, altri, anzi sono stato più fortunato, oggi parlo qua con voi, posso esprimere al Parlamento Europeo.
Altri invece?
Pensi altri che sono stati rovinati per davvero sul piano economico, sul piano personale, sul piano
ha rovinato un sacco di gente.
Sì, sì, ingiustamente e inutilmente.
E lei si sente rovinato politicamente da De Magistris?
Certo che lui ha contribuito,
c'è stata la mia rovina
lui
politica.
E qualche suo amico hanno contribuito in maniera determinante a questo, cioè scientificamente e volutamente.
E dunque se arriva a ballottaggio a Napoli per lei è un disastro assoluto? Cioè una...
Beh, è un disastro per i napoletani prima di me. Vabbè, alla fine faccio come Cincinnati, mi ritiro e a Cepparone per un po', non è che insomma,
ma lei non l'ha mai incontrato qui a Napoli durante la campagna elettorale?
Anche durante le campagne elettorali siamo andati.
Vi siete mai incontrati?
Sì,
parlati?
Ci salutiamo. No,
stretti
no,
la mano?
No, stretti la mano a una persona che tu rispetti, può essere avversario, ma uno che insomma tenta di farti del male, puoi anche perdonarlo, ma dopodiché
no. Ha fatto un'inchiesta sulla base di alcune notizie che c'erano, poi può essere giunta sbagliata.
No, lasciamo stare, cioè che inchiesta, quale inchiesta? L'inchiesta dei miei stivali, cioè una cosa, come dire, fatta di proposito e a sproposito.
Soprattutto
stare.
Per colpire lei.
Sì, per colpire, in maniera immotivata peraltro. Va bene, comunque.
Se dovesse diventare sindaco di Napoli, è impossibile.
Pazienza, voglio dire, sarà un dramma per i napoletani, mica per me.
No, è possibile no, perché potrebbe arrivare al ballottaggio.
Tutto è possibile, cioè sai, la situazione in Napoli è una situazione disperata, quindi uno volge anche lo sguardo dove non dovrebbe, insomma. Però mi auguro di no, perché questo poi diciamo.
Ma lei a casa qui a Napoli, attività a casa,
no,
cosa a Napoli,
no,
niente. No,
che attività.
No,
io se dovessi essere eletto sindaco vado in fitto a qualche parte qua a Napoli.
No, voglio dire, l'ipotesi di De Magistris sindaco di Napoli per lei è un...
No, francamente non è. Mi dispiace per i napoletani, perché significa che i napoletani che hanno un cuore enorme hanno scelto uno che non ha cuore.
Ma perché in i napoletani dovrebbero votare Clemente Mastella che è di Cepaloni?
Le scelte è curioso, no? Innanzitutto io sono nato non perché ho deciso io, ho deciso di candidarmi al sindaco di Napoli. Essere nato là, mica ho deciso io.
Sta rinnegando Cepaloni, però.
No, però non ho deciso io. Cioè io nasco là perché la provvidenza, per chi ci crede, io ci credo, mi ha stabilito là. Proprio posso dire, insomma, voi venite dal nord, a Milano faranno il cardinale nuovo.
Sì.
Magari non sarà uno di Milano, il cardinale di Napoli, mica di Napoli. E mica uno gli va a dire, oh, da dove vieni?
Perché
dovete ammastare da dove vieni?
Ma poi Cepaloni non è che sia a 500 chilometri. 800 24 00 24. Però lei non ci vuole dire se tra Lettieri e Morcone chi sceglie, se dovesse arrivare.
Suspense. E vediamo, mi devo consultare con i miei, ma qua mica mi posso consultare con voi. Voi non votate per me, state fuori, quindi perché mi devo consultare con voi? Fatemi consultare con i miei. Quando mi sono consultato decido.
E vi comunico la decisione. Non lo so.
Maradona vuole fare l'accordo col fisco. No, ha visto.
Io ho provato anche a fare una cosa, a portare Maradona a fare i 50 anni a Napoli. Che Bagni mi chiese di vedere un po' col fisco. Se non che il direttore già mi disse: guardi, assolutamente no, se viene Maradona. Perché lui dice, giustamente dal suo punto di vista, però dal mio
come
tifoso,
che devono fare il fisco?
Non lo fanno neppure muovere, cioè come fecero precedentemente, perché lui non si è bloccato il contenzioso che è andato in avanti. È arrivato credo a 30 milioni di euro,
38 milioni.
Per cui non essendosi fermato il contenzioso, più va avanti è una progressione aritmetico-geometrica. E quindi non c'è nulla da fare, perché io tentai dicendo: guarda, se si fa una partita a Napoli il compleanno di Maradona,
non c'è niente da fare.
Noi vi diamo un po' di soldi.
Ma
noi
ingiusta
diamo
questa
un po' di
cosa
soldi.
È una situazione di ingiustizia, ma secondo lei?
Diciamo, insomma, dire ingiustizia sarebbe un po' troppo, però insomma una cosa la quale potrebbe essere un po', di aprire un po' più di flessibilità. Esatto, un po' di flessibilità, dicendo vediamo che fare, allora paghi 38, vediamo che fa, si apre un po' un contenzioso, insomma.
Beh,
questo
lo dirà il fisco, però, no?
anche perché però c'è una cosa,
però può essere la politica mediale,
sì,
sta
però
roba di
rendere conto di un dato, che mentre Valentino Rossi, che pure ha fatto il fatto il negoziato, l'accordo, e Vanero sei italiano, Maradona no. Quindi voglio dire, se prendono pure 5 milioni di euro o 7 milioni di euro, sono, sì, tutti guadagnati. Diciamo la verità. Però, giustamente, disse disoccupativo, allora mi sono fermato, perché come delle istituzioni, pur essendo uno legato a Maradona e al calcio napoletano, però mi dispiace che non sia venuto.
Senta, ma questo Mazzarri non fa un po' troppo il... No? No, è un po' troppo incerto su questa cosa del proseguire il rapporto,
Mazzarri, insomma, non vorrei che ci vendicassimo, che grazie a Mazzarri siamo arrivati dove stiamo, ecco, perché la squadra
sta tradendo il Napoli, però no.
No, questo no, ma io spero che possa restare, diciamo la verità, un po' perché secondo me le squadre, diciamo, maggiori già hanno i loro allenatori, il rischio è soltanto il rischio Juve, ma certo, per la Juve non credo che Mazzarri faccia...
Lei spera che
resti? Caso della Juve.
Lei spera,
sì, mi auguro che resti a Napoli, sì. Però allora, mi auguro anche che il mio amico Aurelio cacci un po' di soldi e compri qualche calciatore.
Ah, ecco, Duca, De Laurentiis, tira fuori un po' di quattrini.
Aurelio, caccia fuori questi soldi, un po' di soldi.
Faccio un appello a De Laurentiis.
Aurelio, mi raccomando, siccome qua quest'anno è stata una splendida annata, insomma, hanno tutte quelle annate come il vino, molto va bene, molto va male, per avere la nuova annata il prossimo anno buono, caccia un po' di soldi e alla fine, insomma, giochiamo in campionato bene e in Champions egualmente, ottimamente.
Ah, capito, De Laurentiis,
meno film e più pallone, questo è.
Più film, che sono i soldi come li fa?
Più film. No, devi fare non soltanto i film panettoni, ma anche i film di Colomba Pasquale, tutto, perché in modo
tale un sacco di film.
Più film.
Sempre più film e più soldi.
Panettone e Colomba.
Ma i film vanno male, se li butta nel cinema. Il calcio deve essere un business, perché non frutta mai il calcio?
Perché tutte le società pure. No, perché c'è anche una cosa, pensate allo stadio di Napoli, che io voglio che sia abbattuto e rifatto.
Magari
lo stadio
intitolato
nuovo
a Maradona, no?
Beh, insomma, perlomeno una cosa da mettere da parte Maradona, se non sarebbe male. Però devo dire, il calcio, pensate allo stadio di Napoli, tu ci vai a giocare una domenica sì, una domenica
Mastella, no. Abbattiamo il San Paolo e intitoliamo il nuovo stadio a Maradona. Si può fare?
Lo stadio a Maradona, perché no? Perché
ma abbattiamo lo stadio?
Secondo me, se questo non va, ma se arriva un'ispezione dell'UEFA, qua non si gioca la Coppa di Campione.
No, ma abbattuto, ha ragione perfettamente.
Poi va a fare uno stadio nuovo.
Stadio
nuovo, non è meritevole di Napoli lo stadio di San Paolo.
Come una vergogna.
Come ora
è una priorità del resto, i rifiuti per strada, chi se ne frega.
No.
C'ha ragione Mastella, con tutti i problemi che ci sono allo stadio, c'ha ragione, come lotta Mastella.
Ma poi parli di fatto, arriva l'esercito per quello.
Lei è favorevole all'esercito.
Sì, ma non capisco perché l'esercito arriva nei giorni feriali e nei giorni festivi. Arriva prima delle elezioni. C'è un po' una cosa strana questa, no?
Strano, furbo sto Berlusconi.
Furbo Berlusconi. Però è alleato suo Berlusconi.
Berlusconi è alleato suo. Io ho raccontato una volta come la storia dei partiti, com'è.
No.
Nel periodo della DC, la mia grande DC, c'erano le correnti, e c'erano la corrente i Dorotei, i Morotei, quella di Cazzimei, e insomma quella prevalente. E qua
insomma è la corrente Cazzigioi,
non è che insomma si è molto lontano.
Ma lei si è fatta leggere al Parlamento europeo grazie a Berlusconi,
mi ha ospitato, quindi sono grato, mi ha ospitato.
Ecco, ma la gratitudine fino a dove arriverà con Berlusconi?
Ma è caduto pure un governo, dicono che è stata, diciamo, io non colpa mia, però intanto è caduto. Quindi,
però politicamente per lo
scopo. Lei dice è caduto un governo, nel senso gli ho fatto il favore, gli ho fatto un favore.
No, questo dicono gli altri. Ognuno di questi, Alfano, Tremonti, tutti quelli entri in conclave come papa e sono tutti quanti cardinali. Se poi saranno cardinali o non saranno declassati, che a 70 anni gli diranno a casa. Questo è il rischio.
Grazie a Clemente Mastella.
Grazie a voi. Ora cosa fa adesso?
Ora vado da... non me lo dico, perché se no sentono gli avversari, i pochi voti già me li fregano per strada, quindi non è meglio di no. No, però vado in...
A fare la sua campagna elettorale.
Faccio sì, la campagna...
Non mangi troppo, però.
No, non mangi.
Tutti sti babà che le offrono magari, no?
È ingrassatissimo, una cosa pazzesca.
Ragazzi, benvenuti a Napoli comunque, perché grazie, benvenuti grazie al sud, quindi benvenuti a Napoli. Nessuno l'ha detto, benvenuti a Napoli, benvenuti al sud.
Qualche problemino c'è qui,
Come si chiama il... Qual è la formazione Napoli del primo scudetto?
Formazione Napoli, abbiamo scudetto.
Mi dica 5, almeno 5.
Garella,
almeno 6. Almeno
Garella 6. E Galera in porta. Poi c'era Maradona, c'era Careca.
Sì. Non c'era Careca. Grave errore.
C'era il Giordano.
Giordano, sì.
C'era Giordano. Poi? C'era Buscolotti.
Sì.
C'era Buscolotti, c'era Renica.
Renica, sì.
E mo basta, 5 siamo arrivati.
Carica è grave, però.
E beh, Carica perché è arrivato dopo, hai ragione, sì.
Reginella sa cantare.
Lo storico massaggiatore di Maradona chi è?
Carmando.
Lo sa?
Carmando.
E gli scudetti del Napoli, le annate? Gli ultimi due? Gli unici due?
Sono stati, cosa sono stati? Gli anni 80, con un anno e mezzo, 83 e 83.
83, Mastella, 86, 87 e...
No, 86, 87 e poi è saltato un anno e poi dopo siamo stati...
No, due anni. 80, l'altro quando è stato? Quando è stato l'altro?
Subito, noi abbiamo detto 86, 87...
Non lo sa.
No,
sta 86, fantasino.
86, 87 ha vinto il Napoli, dopodiché c'è stato il Milan e poi il Napoli.
Capito? Che anno era? Non lo sa, non lo
sa. Un anno dopo, 86, 86, 87, 88, 88, 89, quindi sarà questo. 88, 89.
Era impegnato in Parlamento.
No, non ero...
L'ultimo film di Troisi, chi è? Qual è?
Quello di El Postino.
Il Postino, sì. Primo?
Il primo film di Troisi.
Sì.
Primo film di Troisi.
Rick.
Ricominciamo da tre.
Ricomincio da tre.
Basta ragazzi, vabbè, non basta, mi fate passare. Basta.
800 24 00 24. Grazie.
Napoli. Ciao.
Grazie. Stefano da Genova, buonasera.
Buonasera. Mi dispiace aver perso l'onorevole Mastella perché mi ricordo un suo capovolgimento di risultati di referendum che citò in televisione un po' di anni fa e mi piaceva ricordarglielo. Mi sente?
Sì, la sento, dica pure Stefano.
Perfetto, io però avevo chiesto di intervenire sul discorso dell'immondizia di Napoli.
Sì.
Ecco, non so se tutti i votanti fossero come me, io mentre ero in quiescenza rispetto magari alle decisioni elettorali.
Stefano, ci tiri un po' sulla la vita, però ci parli un po' più.
Com'è?
Che è successo? Sta parlando in questa maniera così, è tutto giù. Compassata, è molto giù. Che è successo?
No, perché vi sento molto lontani.
No, io la sento benissimo invece. Comunque,
va bene,
allora.
Va bene. A me sembra, io la vivo come una presa, la vivrei come una presa in giro questa qui, ecco. Cioè, sinceramente, io voterei.
Cosa? Questa cosa dei militari?
Voterei all'infinito alternanze fino a che qualcuno non si decidesse a risolvere il mio problema definitivamente.
Altrimenti, ma che significa alternanze? Non ho capito. Che significa alternanze?
Nel senso che se uno mi promette che mi risolve un problema e poi non me lo risolve, io non lo voto più.
Vabbè,
voto
questo però...
l'altro e così via finché qualcuno dei due non si decida a risolvermelo.
No, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, scusi. Stiamo parlando della decisione di Berlusconi a qualche giorno delle elezioni di mandare i militari a Napoli per togliere, lui dice, l'immondizia dalla strada. E secondo alcuni questa qua è una mossa elettorale, si poteva fare prima, abbiamo ascoltato diversi pareri. Cosa c'entra l'alternanza di governo nelle città, eccetera? È un altro discorso questo qua. E questo è il Presidente del Consiglio che ha deciso di inviare...
dicendo che è una mossa elettorale, mi sembra, no? Il vostro parere.
Beh, mi sembra abbastanza... Non è che lo vogliamo mettere al muro. Mi sembra chiaro che è una mossa elettorale.
Quanti giorni mancano dalle elezioni?
Infatti,
10 giorni, no?
Poi magari servirà a togliere qualche sacchetto, non c'è dubbio, questi militari arrivano, toglieranno dei sacchetti dell'immondizia, bisogna sapere dove si mettono questi sacchetti dell'immondizia. Comunque, in ogni caso, grazie Stefano.
Se una persona mi promette una cosa una volta, io lo voto e poi dopo mi rendo conto che non viene fatta questa cosa, all'elezione successiva mi rifà lo stesso film, mi ripropone lo stesso film. Insomma, io farei le mie valutazioni, questo intendevo dire.
Vabbè, lei faccia le sue valutazioni, infatti, ognuno poi fa le sue, no? C'è chi di fronte a promesse inevase, non vota quella persona, cioè, certo. Ci saranno altre persone che se ne fregano di queste cose e votano lo stesso Berlusconi o un altro alla sinistra per altri motivi. Antonio da Verona.
Buonasera, volevo intervenire anch'io sulla questione rifiuti a Napoli, però prima volevo fare, se me lo consente, una piccola battuta sul nostro amico Scili.
Sì, che voleva dire su Scili Poti?
Su Scili volevo dire che io ho provato a pensare, sto pensando, ma da un po' di ore che lo faccio, e secondo me è l'unica via d'uscita che o si droga o non lo
toglie. Non esagera.
È così di natura, si fida.
È lontano dalle droghe, no, chilometri e chilometri.
Allora facciamolo. Allora diciamo che magari un ago involontariamente, mi scusi, gli sarà finito nel cervelletto. Perché era persona.
Ma perché cosa ha fatto? Ieri è stata una performance radiofonica meravigliosa. Se l'è presa con Parenzo. Ma ieri è stata una performance radiofonica strepitosa. Ma strepitosa,
una delle migliori, ma sì,
io sono d'accordissimo,
voglio dire, no?
Cioè, è stato strepitoso, perché è veramente, guarda, me lo faceva notare oggi una persona, in 8 minuti di intemerata radiofonica nei confronti di Parenzo, in cui ha evocato Gesù Cristo, non bisogna uccidere le persone, il Vangelo, un sacco di robe, per carità, cose serissime che in bocca a Scilipoti un po' stonavano, devo dire la verità, ma comunque, insomma, questo è un mio giudizio. Lui è stato bravo perché non ha cambiato, non ha mai ripetuto la stessa parola, è stato veramente bravo.
Una bella dialettica, sì.
Una bella dialettica, poi naturalmente è quello che è, fa il parlamentare della Repubblica, certo non è un predicatore religioso, insomma, come ieri, ecco, si è
improvvisato.
Bene, la ringrazio Antonio, ma andiamo alla pubblicità perché ci ha raggiunto nel frattempo un nuovo ospite, ma voi continuate a chiamare, 800 24 00 24.
Se ci voterete vi risparmierete un mucchio di parole inutili.
Siamo qui a Napoli in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24, e ci ha raggiunto, caro Parenzo,
un nuovo ospite,
Mario Morcone. Buonasera, eccoci qui, candidato del centro-sinistra, in particolare del Partito Democratico e altre liste, senza
no, altre liste, Sinistra e Libertà, diciamo, Vendola,
sì.
E poi Verdi e Socialisti.
Bene. Altre due, quante liste siete?
Quattro.
Quattro liste, Lettieri 11 liste, come mai questa differenza?
Ma
ha imbarcato tutti là.
Bravo.
Gli ho dato l'assist,
pur di non so bene che cosa volesse fare, si è preso tutto, insomma, il meglio, mettiamo,
come meglio?
Meglio tra virgolette.
Cioè ha imbarcato chi? Ma lo dica. Tutti, ha imbarcato.
Tutti quelli che la prefettura in questo momento sta esaminando.
Attenzionato,
contro
diciamo.
Luce, esatto.
Ah, ce le dice, tutti quelli che la prefettura sta mettendo un po' sott'occhio,
esatto,
per
esatto, esatto. Mo piano piano li cacciamo, insomma, vediamo.
Cioè, in che senso li cacciate?
Che forse qualcuno è incandidabile, forse qualcuno è imbarazzante.
Beh, li cacciamo,
forse
non è come, essere, come li cacciamo? Li cacciamo la prefettura, mica.
Sì, ma date che sono prefetto, in qualche modo mi sento.
Come dire, se prefetto si rimane sempre.
Cioè,
si rimane
sempre. Lei ha detto da prefetto caccio i candidati.
No,
che
no,
è così,
no,
ha detto.
Non mi permette di dire questo, però assisto volentieri e sorridendo, secondo me, ad un errore terribile che ha fatto.
Che è stato quello di?
Che è stato quello di prendere tutto purché. Il sogno di arrivare al primo turno, di vincere al primo turno, potesse essere realizzabile, non lo sarà, e avrà fatto solo una brutta figura.
Senta Morcone, ma io leggo, sento che De Magistris, che è il candidato dell'Italia dei Valori e credo di un'altra lista, adesso non so quante, fa una campagna praticamente contro di lei.
De Magistris fa la sua campagna, il suo problema è chiaramente di misurarsi all'interno del suo partito, dubito che abbia un interesse serio a fare il sindaco di Napoli.
Ah, secondo me non è un interesse.
Beh, insomma, basta vedere i programmi per capirlo. Io comunque faccio la mia corsa e soprattutto io ritengo un valore quello dell'unità del centro-sinistra, quindi in questo quadro evidentemente cerco di evitare qualsiasi punto di...
Lei conta sull'appoggio per esempio dell'ex sindaco, ex governatore Bassolino, ci conta oppure non gliene importa nulla?
Oppure meglio che stia fuori dalla campagna?
Ma guardi, il discorso è differente, questa è una vecchia storia che viene ritirata fuori ogni volta. Il discorso è, io ho dato una disponibilità, ho posto la disponibilità della mia candidatura e su questa candidatura c'è stata la convergenza del Partito Democratico, di Sinistra e Libertà, di Verdi e Socialisti. Dopodiché i problemi del Partito Democratico sono i problemi del Partito Democratico, se mai ci fossero dei problemi.
Cioè a lei non interessano i problemi del Partito Democratico? Beh, è certo. Candidato anche del Partito Democratico però.
La mia candidatura sì, è sostenuta anche dal Partito Democratico,
però
ma non sono il candidato del Partito Democratico.
Sono tutti i problemi interni del Partito Democratico,
certo,
non mi interessano.
È evidente, io non sono né un iscritto del Partito Democratico, né ho mai fatto attività politica del Partito Democratico, ho un mestiere mio modestamente. E quindi non capisco.
Però mi scusi un attimo.
Su, ora non potrà più tornare a fare il prefetto, no?
In questo momento
io sono
no,
in aspettativa senza assegna,
no, appunto, in questo momento di campagna elettorale è un'aspettativa lei, no?
Io sono in aspettativa.
Una volta finito, finita la campagna elettorale, se non sarà eletto, che fa? Resta in consiglio comunale o torna a fare il prefetto?
Questo è il punto.
No, io torno a fare il prefetto e questo non mi impedisce di essere in consiglio comunale come capo dell'opposizione quando dovrò essere in consiglio comunale.
Ma è una cosa nuova, però. Beh,
questo si può fare.
Come? Certo che
si può fare.
Ma il prefetto può fare il capo dell'opposizione o anche il sindaco? Credo di no. ma il capo dello, può essere consigliere comunale.
Beh, scusi, ma stiamo scherzando, cioè, ma che
cosa? No, no, cioè, no, ma è una curiosità, non è una domanda, è una domanda.
No, anch'io, è rappresentante del ministero, perché la prefettura, cioè lei rappresenta il ministero.
Ho capito, ma io non faccio il prefetto in sede, cioè non sono il prefetto di Napoli. Allora il prefetto
di Napoli,
sì, no,
certo, prefetto, sì, no, certo.
Allora il prefetto rimane.
Sì, ho capito, ma io ho un incarico nazionale dell'Agenzia dei Beni Confiscati che non c'entra niente col comune.
No, no, certo.
Ho i diritti costituzionali garantiti, certo, a tutti, certo, i cittadini, certo. Ho anche diritto a dei permessi, sì, espressamente, no, certo, previsti dalla legge.
Ma è l'incarico il prefetto, tu pensavi che fosse prefetto di qualcosa?
No,
un incarico prefettizio,
no, no, ho capito perfettamente che so qual è stato il suo ruolo nel sequestro dei beni,
certo, certo,
ai mafiosi. Infatti qualcosa ci può anche raccontare qui,
ma certo, ma certo,
no?
Abbiamo traffico prima.
Se ci voterete vi risparmierete un mucchio di parole inutili.
Bene, 800 24 00 24, qui a Napoli in diretta con La Zanzara, con Mario Morcone, che è prefetto ed è candidato per il centro-sinistra, senza l'Italia dei Valori, ma pur sempre centro-sinistra, qui come sindaco di Napoli. Senta, non ho capito bene questa cosa di Bassolino. Lei conta sull'appoggio di Bassolino o non gliene importa nulla?
Io conto sull'appoggio del PD.
Del PD.
Esatto.
Però poi, no, perché non problemi... si vuole mai pronunciare, non si vuole più pronunciare la parola Bassolino? Sembra una sorta di paria.
No,
cioè...
io non ho alcun motivo di non pronunciarmi sul nome di Bassolino, insomma, che peraltro non mi pare abbia malattie infettive o...
Detto questo,
il problema mio è avere l'appoggio del PD, e credo sinceramente che nel suo complesso il PD, dopo le difficoltà che ha vissuto, dopo le primarie, invece, attraverso anche la mia candidatura, abbia ricucito la sua ferita e stia sostenendo fortemente la mia candidatura in tutte le aree della città.
Ma Bassolino sta facendo campagna elettorale?
Io credo proprio di sì.
Sta facendo campagna elettorale?
Io credo proprio
per
di
lei.
Sì.
Per lei?
Io credo proprio di sì.
Quello volevo sapere. Sta facendo campagna
elettorale? Viene l'iniziativa con lei? Sì. Si vede Bassolino con
io
lei?
Io credo proprio di sì.
No, credo. Cioè,
e siamo sul giornale, guarda, c'è una fotografia.
Sì,
si
scherza, noi siamo dei mischeri, delle zanzare.
Senta, la questione della Iervolino, senatrice a vita, no? È stata una domanda da parte del giornalista, lei ha risposto, comunque insomma alla fine è passata, come è giusto che sia giornalisticamente, come Morcone Iervolino senatrice a vita si può fare. No, non era,
è stato Lettieri,
è Lettieri, è Lettieri,
però,
Lettieri.
Voglio dire,
no, è Lettieri, è Lettieri, ha ragione, la domanda,
no,
la domanda è questa,
confondere me con Lettieri,
no, scusi, ho scritto,
anzi,
una cosa,
farò una protesta,
mea culpa, mea culpa,
che non c'è più, così praticamente
questa è Radio 24, non c'entra niente. La proposta è di Lettieri. Lei è d'accordo?
Guardi, mi farebbe piacere sul piano personale che la Iervolino, voglio dire, conseguisse anche un risultato così, una soddisfazione.
Cioè, lo merita? Merita di diventare senatrice a vita?
Non si semplifica.
Come no,
Come sindaco non è stata una performance entusiasmante, però insomma è una donna che ha speso praticamente tutta la sua vita nella politica, anche a livelli alti, facendo il ministro dell'interno,
quanti l'hanno fatto? Mica per questo tutti
insomma, credo che sia una delle donne più importanti dell'Italia repubblicana, delle Bonino. Poi la sua esperienza...
Quindi ha fatto male il sindaco, ma potrebbe fare il senatore a vita?
Beh, ha fatto bene il ministro dell'interno, ha fatto bene altri
però
ruoli.
Male il sindaco,
questo si può dire.
Beh, nell'ultima, diciamo, stagione non si è...
Voto? 4.
No, io non do i voti a nessuno.
Beh,
no,
i voti.
Guardi, non lo do a Lettieri, che sarei molto tentato, si figuri se lo do.
Diamo il voto anche a Lettieri.
Allora, però ripetiamo questa cosa. Lettieri, ricostruiamo, perché sono un mio errore, me l'ho appuntato male, non frequentando le cose napoletane. Lettieri, mea culpa. Candidato del centrodestra, a una domanda di un giornalista, ha risposto,
esatto,
adesso mi sono ricordato tutto, ha risposto, beh sì, si può fare, lei sosterrebbe la candidatura, o comunque è d'accordo sulla candidatura, sì, perché no? E dunque è passato candidato del centrodestra, che dice forse non casualmente, però
ma
dice,
no, glielo spiego io perché
ha fatto lo scivolone,
glielo spiego io
perché
Napoli ha un vecchio grave vizio,
cioè?
Che è una sorta di trasversalità che persiste,
appunto,
una bravo l'inciucione. E Lettieri, pur essendo fortemente caratterizzato dal padre padrone, che è Cosentino, il leader del PDL campano, molto noto alle cronache giudiziarie, in realtà cerca di smarcarsi rispetto a questa posizione, strizzando l'occhio, immaginando di poter costruire una sua verginità rispetto ad ambienti più moderati o addirittura attenti al sociale. Operazione che peraltro è stata costruita attraverso un ridicolo manifesto pubblicato al Mattino in cui addirittura alcuni presunti esponenti del Partito Democratico appoggerebbero la candidatura di Lettieri a sindaco, avendo stabilito...
No, perché presunti? Gente che è stata assessore, cose di questo
vicini,
tipo?
Vicini ad ambienti del Partito Democratico, qualcuno che ha avuto anche impegni in politica.
Appunto.
Sì, ma io non li conosco nemmeno personalmente e ne sono onorato di non conoscerli. Voglio dire, hanno fatto questa operazione...
Perché che c'hanno? Hanno
brutto. Beh, insomma, sinceramente, uno che, diciamo... ha avuto questa sensibilità specifica, che piaccia o non piaccia, che ha lavorato col Partito Democratico, ha svolto ruoli politici col Partito Democratico, può essere anche giustamente deluso dal Partito Democratico.
Però non
può
si candida con Lettieri.
No, no, mi faccia finire. Sì. Può votare tranquillamente De Magistris, può votare tranquillamente Pasquino, può decidere di votare pure Lettieri, ma se invece acquista uno spazio su un giornale, ci fa un manifesto e lo firma sul giornale, mi pare che si vada un poco oltre, mi pare che abbia fatto un'operazione politica, non abbia semplicemente deciso che la verità è stata un'altra.
Vabbè, insomma, però eravamo la Iervolino, lei è d'accordo su questa
io
cosa?
Io auguro sempre il bene a tutti, anche a lei, per esempio, se la fanno senatore a vita, io glielo auguro.
Per carità.
Morcone due punti, Cruciani.
No, però voglio dire, la Iervolino, lei dice ha fatto male il sindaco, sostanzialmente.
No, non ho detto che ha fatto male il sindaco. Ho detto che è una fase stanca della consigliatura, nella quale, insomma, tante cose hanno inciso, una delusione della città.
Vabbè, comunque ha fatto male il sindaco, soprattutto nell'ultima fase della consigliatura. Beh, prima quello ha detto, quello è venuto fuori. Così, quanto ha fatto? 5, 4, quanto voto le dà?
Non devo votare a nessuno, si figuri se dove voti.
Così, come ha fatto il sindaco?
Per semplificare, per capire, no?
No, proprio la semplificazione che
riceve. Merita di fare il senatore a vita oppure no?
Le auguro di fare il senatore a vita.
Ma lo merita o no? Una persona, secondo lei?
Ma se lo merita o non lo merita, lo stabilisce il capo dello Stato, non io.
Ma ho capito, però, signor Morcone.
Però non stiamo parlando di vita o di morte, qui stiamo parlando se la signora Iervolino...
Tanto non lo diventerà,
tanto non lo diventerà mai. Quindi stiamo parlando del nulla, quindi possiamo dire che ha fatto Maluccio il sindaco di Napoli e che non merita di fare il senatore a vita.
No, io le auguro sinceramente di che il Presidente della Repubblica la nomini senatore a vita, ma insomma...
Ah, benissimo, mi auguro che la nomini
senatore. Però così, perché lei vuole bene a tutti, in amicizia lo dice.
Non lo dico.
Non è perché ci crede politicamente, questo forse...
Ma sì, se ci credevo politicamente facevo il Presidente della Repubblica, io sono un qualunque cittadino che si è candidato a sindaco di Napoli.
Senta, la questione Maradona mi interessa, non so, sono fissato stasera sulla questione
Maradona. Beh, interessante Maradona per Napoli.
Non so perché sono fissato, lei è tifoso del Napoli, sì?
Sì, tifoso del Napoli, ma
tiepido.
Insomma...
Tiepido.
No, non è questione di essere tiepido verso il Napoli, che è anche un'opzione di riscatto rispetto ai grandi club.
Sì.
Il tema è che il calcio lo segue meno, per esempio, della Formula 1. Se parliamo di Formula 1, posso parlare da Jimmy Clark a John Sartis, quello che vuole.
Più appassionato di Formula 1 che del calcio.
Sì, è una mia personale tradizione culturale.
Ma secondo lei il fisco dovrebbe trovare un accordo con oppure con Maradona e farlo tornare in Italia, eccetera? Oppure è una questione.
Ma io, prima bisogna risolvere le. Maradona qui è un mito, lo capisco, lo percepisco e rispetto questa, diciamo, questa grande attenzione. Però, insomma, credo che tutti i cittadini sono uguali e non credo che si possano fare delle opzioni per singole persone. Credo che tutti debbano...
Non ci vogliono corsie preferenziali.
No, ecco, nessuna corsia preferenziale.
Perché una volta lei ha detto che i napoletani sono lamentosi?
Ah, questa è una cosa che mi è scappata e che naturalmente...
Però mi faccio questa... no?
No, io
bisogna avere anche il coraggio di dire certe cose, perché no?
Non è questione di avere il coraggio o di non avere.
Cioè, una città si fa troppo vittimismo, no, per esempio?
Ecco, io ho provato a dire che c'è un aspetto emozionale troppo forte, un aspetto emozionale che ha una sostanza vera di tante cose non fatte, di tante delusioni, di tanti piccoli soprusi, che però poi finiscono con un aspetto fortemente emotivo a mettere tutto insieme, a non vedere anche qualche cosa buona che è stata fatta e a imprecare alla luna e alle stelle, secondo me, insomma, andando forse qualche volta un po' oltre la verità.
Cioè c'è troppo, voglio dire, hanno qualche responsabilità anche i napoletani nell'andazzo della città?
Ma certo, soprattutto le fasce culturalmente più forti. E lei noti solo questa singolarità, chiamiamola così.
Cioè io, Napoli non funziona anche per colpa dei napoletani, cioè non va bene anche per colpa dei napoletani.
Per alcune fasce, diciamo, economicamente e culturalmente elevate dei napoletani.
Non, beh, non solo, anche per la mentalità.
Cioè, voglio dire, il disoccupato che ha bisogno di lavoro si comporterà bene o male, ma io ho sicuramente più attenzione e più rispetto per quella persona là. Io ho rispetto per le persone che, voglio dire, hanno odore forte perché hanno lavorato tutta la giornata. Ho meno rispetto per chi, pur avendo conseguito molti successi nella sua vita per merito suo, ma anche per merito della città o delle strutture o delle eccellenze della città, poi non si mette in gioco per la città, non fa un passo in avanti per dire voglio fare qualcosa per questa città. L'ho detto apertamente, naturalmente questo non mi ha procurato delle simpatie.
I però... napoletani lamentosi, certo, un candidato che dice pubblicamente una cosa del genere non si attira, no, non si attira simpatia. Uno che dice che a Napoli c'è troppo vittimismo spesso o comunque non ci si assume la responsabilità. No, di alcune
questo
cose.
È uno sport nazionale, nessuno più in questo paese si assume una responsabilità. È
però
tutto...
dire la verità alle volte fa bene, no?
Ah sì, io lo faccio abitualmente, non me ne frega niente.
Perché qua girano in molti senza casco? Io oggi ho fatto un giro per la città.
Guardi, questo è niente, io stamattina
come
ne ho visto...
Ma lei che farebbe se diventasse sindaco su questa cosa delle persone che girano senza casco? No?
Guardi, il problema di girare senza casco ovviamente è un tema forte che va affrontato.
Certo, non è il primo problema, non c'è dubbio,
bravo. E comunque stamattina ne ho visto un'incredibile, la voglio raccontare, c'era... su uno scooter il marito con dietro la moglie
e il
bambino davanti, aspetta, non finisce qua perché questo si vede abitualmente tutti rigorosamente senza casco, il marito guidava con una mano e con l'altra mano teneva il triciclo del bambino, una cosa straordinaria.
Il casco ce l'avevano almeno
no,
tutti?
Nessuno. Rigorosamente,
cose da pazzi. Pubblicità, come si risolve questa cosa? Multe draconiane? No,
qui c'è un problema della riscoperta delle regole per tutti, perché poi...
C'è lei che farebbe, per esempio, più vigili, più controlli?
Più vigili, tutto quello che le pare, però la sostanza vera è un salto culturale della città, la sostanza vera è riscoprire le regole tutti insieme, perché tutti ne siamo comunque compartecipi, perché pure lei non lo so perché non sta a Napoli, ma anche la persona migliore a Napoli ferma la macchina in seconda fila e fa il suo piccolo abuso, fa la sua...
Perché vede che tutti lo fanno.
Perché esatto, è ormai parte di un sistema che va evidentemente rimesso in discussione.
Allora, pubblicità, torniamo tra un attimo per gli ultimi 5 minuti con Mario Morcone, 800 24 00 24. Ripeto, la proposta da Iervolino non è sua, mi sono sbagliato io, mea culpa, mea grandissima culpa.
Siamo qui per far sì che le cose migliori.
Basta, mettetemi un attimo Scilipoti contro Parenzo, su, mettetemi un attimo Scilipoti contro Parenzo,
alle cose vere.
Un po' per così, per tirarmi su, dai, su, via, Scilipoti contro
Energy,
Parenzo.
Energy.
Ti rendi conto del vocabolo che io sto utilizzando? Ma sei così in malafede solo per ottenere un risultato che mandi un messaggio che è deleterio e non capisci il danno che fai. Allora ecco che cosa ti dovrebbe fare vergognare la notte quando arrivi a casa e ti guardi allo specchio, ma meno male che ti guardi allo specchio senza luce. Capisci, Parenzio? Io ti voglio bene, Parenzio, perché tu sei un essere umano, tu sei degno di rispetto, ma il danno che fai, Parenzio, è irrimediabile. Tu dovresti essere allontanato per quelle cose che dici, perché non capisci quando devi parlare con grande serietà e sobrietà e quando devi parlare per fare l'artista. Gli artisti hanno anche il compito di saper parlare nel momento giusto, di saper far divertire coloro i quali la ascoltano, ma sono anche delle persone intelligenti, sanno utilizzare le parole nel momento giusto per mandare un messaggio giusto.
Più la risento e più, non lo so, e più mi diverte.
Ti metto di buon umore.
Mi metto di buon umore, ancora un pezzetto.
Questo signore sarebbe un responsabile, no?
Ancora un pezzetto.
Io ho il coraggio di parlare di cristianità, capisci, Parenzio? E quando dico che né Bin Laden né altri possono essere uccisi è perché nella mia cultura, Parenzio! Parenzio, svegliati! Sei uno che dorme, sei un morto, ma sei morto dentro! Sei morto dentro il cuore, sei morto dentro lo spirito! Sei vivo solo perché sei materia, ma materia grezza, che non può mandare un messaggio. Io sto mandando un messaggio. Danilo ha scritto una canzone per dire: noi cristiani non siamo contro nessuno, ma vogliamo difendere ciò che è nostro. E nessuno può venire a casa mia per dirmi ciò che devo fare, ma mi devi rispettare come io rispetto te.
Siamo qui.
Ogni volta è eccezionale, si aggiungono sempre
pezzi. Sei vivo solo perché sei materia. a questo signore qui, cioè, ti rendi conto che
prefetto Morcone
è,
non
prefetto,
so che
ma è diventato protagonista della politica italiana questo Scilipoti,
è un grande
lo vorrebbe in giunta con lei Scilipoti, diamo questa notizia, diamo un colpo finale, via,
no, io penso...
Scilipoti in giunta con Morcone,
mi dico, ha un'idea di una persona che vorrebbe mettere una sua giunta se diventasse sindaco, una personalità
ma sicuramente Profumo, sicuramente
però
certo, sicuramente Chiamparino, sicuramente se vabbè, dovessi sognare
adesso, questi sono dei sogni
però dice voglio portare persone fuori di Napoli
Profumo,
a Napoli.
Profumo è uno che ha una grande storia personale, ha un grande nome, ha un grande deposito bancario, si può permettere voglio dire
Profumo al bilancio, quindi
certo, si potrebbe permettere, secondo me, anzi
è un sogno,
dico,
non è una proposta
concreta. Ho capito, però io glielo dico dalla radio, Profumo.
Investi su
tu
Napoli.
Tu che sei un grande e io ho molta stima di te,
sì. Investi
su Napoli, scegli di mettere il tuo nome in un'avventura importante per una delle città più belle del mondo.
Hai capito?
Capito.
C'è notizia, eh?
E siccome Profumo ha preso un sacco di quattrini quando...
Per questo dico, cioè lui non ce l'ha problemi di quattrini,
sì. E
voglio dire, sono contento perché mi sembra lui certo. Oggettivamente...
Quindi non ha bisogno di lavorare, venga a fare l'assessore a Napoli.
Una cosa sarebbe un gesto fortemente significativo dal punto di vista civile, di impegno, e potrebbe dare una...
Sì, va.
Beh, intanto c'è la notizia, dottor
Morcone. Sì, vabbè, ho capito, però bisogna vedere se gli va. Ma non ha origini napoletane.
Amico, che c'entro? Perché bisogna avere origini napoletane per fare la stessa.
Magari un affetto verso la città.
Lei ha in mente una squadra fatta di stranieri, per usare la metafora calcistica.
Fatta di persone competenti che possono...
Però possono anche essere stranieri.
Anche stranieri.
Certo, perché no?
Anche provenienti da fuori Napoli.
Assolutamente
tipo
sì.
Altri nomi,
tipo,
allora?
Che le piacerebbe? Cose fattibili,
giunta,
però,
cose fattibili.
No, Chiamparino, ovviamente, non è che passa.
No, cioè, ma Sergio Chiamparino lo conosco bene e non mi permette,
perché
mi permetterei nemmeno di chiedergli.
Alla cultura, però... chi immagina la cultura per Napoli, ad esempio?
Beh, a Napoli alla cultura ci sono molti bei nomi, quindi
napoletani, però,
sì,
in questo
probabilmente
caso.
Non abbiamo bisogno di guardare fuori, quindi sinceramente.
Beh, ma un nome, lei,
un nome,
ma
un nome.
Ci faccio un nome di una persona che qui sta pensando in questi mesi.
Se faccio un nome al quale sto pensando, mi brucio la partita, quindi ne parliamo al ballottaggio.
Senta, facciamo
ne parliamo al ballottaggio.
Come ne parliamo al ballottaggio? Lei non pensa di vincere al primo turno comunque?
No,
non penso.
Sono una persona seria, non penso di vincere
al primo turno, però è sicuro di andare al ballottaggio e questo è normale.
Spero di andare al ballottaggio.
Mettiamo che succeda l'inverosimile. Cioè, per lei naturalmente, che al ballottaggio ci vada De Magistris contro Lettieri. Lei che fa?
La telefono, gli faccio gli auguri.
E lo vota?
Lo vota?
Io per fortuna non voto a Napoli perché ho
lei è il secondo che non vota a Napoli,
ho portato la residenza a Napoli, però non ho fatto a tempo ad entrare nelle liste elettorali.
Quindi anche al secondo turno lei non voterà De Magistris.
E nemmeno me stesso, soprattutto.
E nemmeno me stesso, anche al
primo. Ma darà indicazioni di votare
De Magistris? Darà indicazioni di votare De Magistris?
Ma su questi ci saranno i partiti, faranno gli accordi.
Però
partiti,
insomma, se fosse per lei, insomma, al di là dei partiti.
Io sono una persona corretta, l'unità e il valore del centro-sinistra, secondo me, è l'obiettivo principale.
Tra Lettieri e De Magistris, sicuramente De Magistris.
Penso proprio di sì, non avrei dubbi.
Senta, quanti impresentabili ci sono nelle liste di Lettieri, secondo lei?
Se ne stanno parecchi, secondo me.
Facciamo una percentuale, quanti ce ne sono, secondo me?
10%, 20%, 30%?
Vabbè, mo non esagerare, il problema non è...
Più di 100, meno di 100.
Il problema non è in questi termini, anche perché si tratta di vedere poi le singole situazioni di ciascuno.
Ecco, per lei impresentabile che significa, per esempio? Qual è il paletto?
Il paletto è soprattutto un qualsiasi rapporto con la criminalità organizzata. E ce ne sono dei diversi, di natura personale diretta, accertata, di natura meno evidente, magari solo di natura familiare, per esempio. Insomma, sono situazioni abbastanza delicate.
E invece nelle sue no, siamo sicuri?
Assolutamente sì.
No. Li conosce uno per uno.
Uno per uno.
Esattamente.
Se poi escono fuori delle cose, subito via.
Guardi, assolutamente sono certo che nei miei 46, addirittura sono 46 e non 48, quelli della lista per Morcone sindaco, non c'è nessun problema.
Anche negli altri che... Anche negli altri
ritengo che anche negli altri, comunque noi abbiamo...
Lei dice io garantisco per i miei 46, per la mia lista garantisco.
Che portano il mio nome, ma sono certo che anche nelle liste che mi appoggiano, cioè Sinistra e Libertà, Verdi e Socialisti, nel Partito Democratico non c'è gente, in ogni caso non c'è gente collusa con la criminalità.
Bene, grazie di essere stato con noi a Mario Morcone, candidato del Partito Democratico e Sinistra e Libertà e l'altro
Verdi
Socialista. Verdi
Socialista. A sindaco di Napoli, a presto.
Grazie a voi, buona serata.
800240024, Massimo, provincia di Vercelli, poi andiamo con gli altri.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Buonasera a lei. Io ho perso tutto un pezzo della trasmissione, per cui faccio eventuale ammenda se i punti salienti non li ho colti. ho colto comunque l'intervento, o almeno una parte, dell'onorevole Clemente Mastella, che parlava di una specie di trattativa col fisco di Maradona, perché deve venire, non deve venire. Bene, vengo subito al dunque. Mi sembra del tutto immorale che un qualsiasi politico, quindi nel caso specifico l'onorevole Clemente
Mastella... Che cos'è immorale, scusi, cos'è immorale?
Ma è immorale il fatto di parlare di queste cose di fronte a una città come Napoli, che io peraltro conosco per motivi di lavoro, che frequento, ho frequentato, dove c'è gente splendida e dove ci sono i problemi enormi, e quando dei politici o presunti tali si mettono a parlare di trattative col fisco per gente come Maradona, penso che sia legittimo protestare, ecco.
Vabbè, Massimo, guardi, Mastella non è che ha trattato, voleva portare Maradona per i 50 anni, per i suoi 50 anni a Napoli, e ha detto che ha chiamato il fisco per capire com'era la partita, com'era la situazione.
Ma certo.
Non è che si è messa a trattare per conto di Maradona.
Ma sì, ma voglio dire, mi sembra indegno, va bene come aggettivo?
Vabbè, lei ha la sua valutazione, per carità.
Ma certo, una mia valutazione della quale mi faccio carico. Invito l'onorevole Clemente Mastella a girare per Napoli, a rendersi conto dei problemi reali, che credo non siano quelli, così, lui come tanti altri.
Ma no, ma non è che ha detto che il principale problema di Napoli è Maradona, che deve tornare qui a Napoli, abbia pazienza, non è così.
No, è che fra i tanti problemi mi sembra che, posto che questi politici che ci ritroviamo abbiano voglia e la capacità, secondo me, opinione del tutto personale, nessuna delle due, né voglia né capacità, ma detto questo, che si mettono a parlare di finti problemi quando ce ne sono molti altri per i quali basta girare per le strade senza la scorta, che tanto non li rapisce nessuno, tranquilli, e rendersi conto veramente di una situazione di una città che, come ha detto la persona che ha appena finito di parlare, è una delle più belle del mondo, ma che dove ci sono volontà precise di non risolvere i problemi, credo che, ecco, di Maradona ne potremmo fare a meno. Grazie.
Bene, grazie. Antonio da Napoli, buonasera.
Dottorissimo Parenzo, e anche il vice direttore Paranza, vicino a lei, Parenzo, Paranza, non mi ricordo mai.
Sì, Paranza.
Volevo dirle, io mi sento proprio, cioè non lo so, a sentire la voce di Mastella, di una trasmissione bellissima come la vostra, io ho la fortuna di ascoltare quasi tutte le sere, no? Mi sento proprio, mi sento male, perché uno come Mastella, perché uno come Mastella a Napoli servirebbe una sola cosa, signor Cruciani, mi creda a me, lui potrebbe togliere la spezzatura da Napoli, però ci dovrebbe mettere dietro a camion dell'immondizia la mattina, che va a raccogliere l'immondizia, lui e qualche altro suo amico, solo a questo, Mastella a Napoli solo a questo potrebbe servire. E poi si è voluto mettere in mostra parlando del Napoli, perché lui sa che noi partenopei siamo molto molto molto, diciamo, attaccati.
Però Antonio, alla squadra,
allora... E lui però ha detto solo stronzate, mi consenta, signor Parenzo, mi consenta. Un vero tifoso non parli in quel modo del Napoli, sì. Un vero tifoso come vuole, è voluto passare lui, che si ricorda le date. Lei gli ha fatto una domanda sullo scudetto. Il Napoli, il primo scudetto l'ha vinto l'anno 86-87, il secondo scudetto l'ha vinto 89-90, mentre 89.
Vabbè, non lo sapeva, non lo sapeva, Antonio, non lo sapeva. Però adesso,
e
vabbè, abbiamo fatto le domande apposta. Antonio, si calmi perché c'è il traffico. Grazie.
Siamo qui per far sì che le cose migliorino. Tutto il dì noi lavoriamo per voi.
Eccoci, 800 24 00 24, volata finale con gli ascoltatori, sempre qui in diretta da Napoli, dalla sede di Denaro TV.
Io adesso, scusami, dimmi, direttorissimo, ti chiedo questa cosa alla fine di questa puntata, poi domani saremo ancora a Napoli, ma se un trentino si svegliasse improvvisamente a Napoli, no?
Sì.
Che, secondo te, come si troverebbe la mattina? Beh. Cioè, esce, vede, va fuori, no? E adesso non voglio fare troppo il nordico. Però
la città è meravigliosa, è ricoperta di immondizia.
Perfetto.
Non c'è dubbio.
Un traffico pazzesco, tutti che suonano.
Un traffico, noi adesso sembriamo dei marziani qui.
Io mi sento
diciamo
un po'
magari
marziano,
delle cose banali.
Anche lei, perché è romano, però
vivo a nord, ormai padano nel cuore, e devo dire sì.
Gli è un colpo.
Mi sono trovato un po' disagio.
C'è uno di Bolzano che si sveglia, che improvvisamente va a dormire a Bolzano, la mattina si sveglia e dice: cazzo, dove sono?
Gli piglia.
Non
so, per l'accento, se vuole fare in maniera macchiettistica.
Adesso non voglio, anzi, ho tanti amici.
Però oggettivamente
è un po' uno shock,
no? Sì, assolutamente.
Non lo so, poi magari sbaglierò io.
Pietro, provincia di Napoli, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Senta, niente, volevo intervenire per due aspetti molto concreti. Uno del prefetto, che diceva una cosa molto... molto importante, cioè che gente effettivamente a Napoli diciamo mette la testa per ricevere l'alloro, però in effetti poi dopo da una magra diciamo restituzione della fiducia che gli hanno dato i napoletani.
Sì, abbassi la radio però, Pietro, perché non si capisce nulla.
C'è la eco, c'è la eco.
C'è un eco. Sì, sì.
Ecco, dicevo, appunto, concordavo con il prefetto, cioè con che appunto su questo...
Sul vittimismo, lei dice, sul vittimismo, sui napoletani lamentosi. Insomma, è tornato a dire, Morcone, l'aveva già detto una volta, i napoletani sono lamentosi, è vero. Ha avuto il coraggio di dire pure questa cosa qui. Va bene, insomma, sì, secondo me...
Sì, ma io vorrei dire anche al
non è molto popolare, però ha fatto bene.
Ma certamente...
Però deve spegnere la radio, Pietro, deve spegnere la radio.
Sì, sì, ma non lo spenta, eh.
Benissimo.
Allora, poi volevo dire un'altra cosa, cioè al piemontese. Di solito c'è una Napoli, la mia famiglia diceva, il piemontese è falso e cortese. In effetti non
che
è
naturale,
anche perché Napoli quando parlano solo...
Ma che c'entra piemontese? Non ho capito.
Dicevo, a Napoli, i piemontesi, oppure quelli che sono fuori dalla regione, perché io comunque sono stato nelle varie regioni d'Italia e ho visto alcuni apprezzamenti che non mi sono mai piaciuti. Comunque,
va bene, Pietro. Grazie. Nicola dalla provincia di Treviso.
Sì,
Nicola? Dica.
Buonasera. Io intervenivo riguardo alla nomina del ministro Romano.
Sì.
Allora, beh, io sono un agronomo, lavoro nel settore agricolo, insomma, e sì, considero questo settore il mio pane.
C'è la nomina di Razzi, dice lei?
Sì, è
sulla
anche
contraffazione,
di Razzi,
su che cosa?
Non
ah
è
no, oppure la nomina di Romano stesso come ministro.
Sì, entrambi, sì, posso capire magari che la figura del ministro possa essere incarnata da una persona che non conosca il settore per il quale...
Beh, quasi sempre è così, eh? Non è che, sì, non è che agricoltori vengono nominati
assolutamente non agricoltore, ma professionisti del settore, se non altro.
Ma no, non è, no, però su questo qua non è così, no, il ministro
posso...
deve avere altre caratteristiche.
Sì, ma il ministro lo posso capire perché incarna una figura più di responsabilità che dovrebbe coordinare attività, ma qualcuno nominato come esperto per un settore, come Razzi,
certo, bisogna essere esperti poi del settore della contraffazione, perché altrimenti...
temo che Razzi non rappresenti degnamente il settore, anzi...
La contraffazione non di certo, per sua ammissione, tra l'altro.
Le pare una bella cosa? Cioè, diamine.
No, non mi pare una bella cosa. Appunto, che devo fare? Devo metterlo,
andiamo
devo...
a prenderlo a casa, che facciamo? Uno a casa perché non credo.
La ghigliottina, non credo, no?
Io critico solamente questo modello perché è pieno il mondo di giovani, non dico come me, ma come anche probabilmente lei, che hanno studiato, conoscono, probabilmente potrebbero svolgere questa funzione che non è quella del ministro.
Io ci penso
che
lontanamente a fare il sottosegretario o il consulente della contraffazione, il consulente al giornalismo, non so di chi, ma in maniera più
lei no, ma magari qualcun altro che probabilmente ha
lei dice ha ragione, per alcuni incarichi particolari ci vuole la specializzazione, ci vuole la conoscenza della materia, insomma. E, per esempio, Galeano, che è stato nominato secondo me in maniera assolutamente inutile
consulente personale
per l'export da parte di Berlusconi, vabbè, comunque ha dei titoli,
ci capisce sicuro,
ha dei titoli, poi la nomina è inutile, non serve assolutamente a nulla, però almeno ha i titoli. Razzi, consulente per la contraffazione di Romano,
qualche dubbietto,
mi sembra un contentino, ecco, vabbè. Mauro da Mantova, buonasera.
Buonasera a tutti, tranne il nulla di Parenzo, perché per me è nulla.
Ancora questo
sì,
nulla, Mauro, basta. Ma non si dice a nessuno il nulla.
No, è un poveretto. Dica,
no,
signore di Mantova.
No, poveretto c'era lei. Poveretto c'era lei, mio caro
sì,
nulla.
Caro lei, va bene. Dica la sua minchiata, forza amico mio, spariamo la minchiata in chiusura di trasmissione alle 20:50 giochi.
Ma la minchiata deve solo lei, le minchiate.
Sì, forza Mantova, dai.
Va bene, Mauro, dica.
Io parlo con il signor Cruciani, non parlo con nulla.
Non parli con la sua telefonata.
Se vuole chiamare qui deve parlare con me e con Parenzo, non può parlare solo con me. Comunque dica la sua,
dica la sua, virgola, minchiata, punto esclamativo.
Dicevo, sul casco integrale Napoli è un discorso molto più complicato.
Molto complicato.
Non è... E le persone non vogliono mettere il casco.
No.
Se uno mette il casco e gira con la moto, scappa via tutti perché ha paura che sia un sicario della camorra.
È arrivato il sociologo, È arrivato il sociologo di Mantova a spiegare a noi che siamo a Napoli come funziona. Ma vada a mangiare i tortelli alla zucca.
Ma che
su,
cosa sta dicendo? Io a Napoli ci andavo 25 anni fa.
Scusi, Mauro, oggi Parenzo ha girato per Napoli e ha parlato con le persone che non portano il casco. Cosa ti hanno detto, Parenzo?
Ma hanno detto anche questo, ma hanno detto che non mettono il casco perché non frega niente, perché nessuno li multa. Su, vada a mangiare i tortelli alla zucca, dai.
C'è questo aspetto della criminalità, è vero, ma non è che sia una scusa.
È un alibi, no?
può essere anche
ma un alibi. Quale non... alibi? Ma quale alibi? Ma se io qua a Napoli andavo al Bosi Tersigno nell'89.
Ma è giustificato, secondo lei
il Bosi Tersigno era una persona seria, non aveva tempo di ricevere lei il Bosi Tersigno.
A domani 18:30, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni, bro. C'è una cosa... Non ti preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.